con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Domenica 15 aprile, buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, Radio Onda Rossa, vengo anch'io, come avete sentito dalla celeberrima sigla. Oggi parleremo di lavoro, di morti sul lavoro e anche ovviamente di un altro aspetto dello sfruttamento di classe, che è quello personificato dalla guerra che si sta combattendo in queste ore in Siria. Però prima di cominciare diamo sempre i numeri che sono fondamentali per la vita di questa radio e delle nostre voci. Quindi per sottoscrizioni, conto corrente postale numero 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volci 56 00185 Roma, oppure andando sul sito, quello consueto della radio, www.ondarossa.info. Ricordo a tutti che è fondamentale ricevere le sottoscrizioni delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, perché questa radio vive esclusivamente grazie appunto al supporto di coloro che ci ascoltano tutte le domeniche, tutti i lunedì e tutti i giorni della settimana. Dunque partiamo ovviamente dalla Siria, la cosa più evidente a tutti, più immediata, più attuale di tutto. Evidentemente non parleremo del teatrino politicante e politico che sta dando il peggio di sé tra Di Maio, Salvini e gentaglia di questo tipo. Queste sono cose di cui non parleremo assolutamente oggi, però della Siria sì. E perché quello che si sta combattendo in quella terra non da oggi ma da diversi mesi, da anni, è qualcosa che, come abbiamo già avuto modo di dire da questi stessi microfoni diverse volte, non solo in questa trasmissione, è una guerra di ampia portata che nelle ultime ore ha visto evidentemente una prova di forza estremamente dura da parte di uno dei capitali egemoni, storicamente egemoni del capitalismo moderno, sia quello statunitense, in evidente contrapposizione con quell'altro, diciamo così, emergente, cioè quello russo, in una tipica lotta tra capitali, quindi interna alla dinamica imperialista moderna, in cui evidentemente le classi dominanti vengono personificate dai missili che vengono lanciati su paesi terzi, ma che hanno comunque lo scopo di gestire quello che è lo sfruttamento della classe lavoratrice, che rimane sempre subalterna, che rimane sempre subordinata alle volontà anche militari di costoro. Molto rapidamente, non entreremo nel dettaglio perché appunto, come dicevo già nell'introduzione, l'obiettivo di questa trasmissione è di approfondire la questione del lavoro e nel dettaglio delle morti sul lavoro, della strage che continua quotidianamente, anche oggi, anche ieri e purtroppo anche domani, dei lavoratori, dei nostri compagni di lavoro e di politica. Però un qualcosina molto rapidamente lo potrò dire, ossia ciò che sta accadendo in Siria è qualcosa di molto molto pesante. È di molto pesante perché effettivamente non si comprende bene la portata del bombardamento che è avvenuto la scorsa notte, non questa che abbiamo appena stato, quella precedente, perché è avvenuta ancora una volta utilizzando l'escamotage di quelle che ormai correntemente vengono chiamate le fake news. In altri termini, è stata bombardata deliberatamente dagli Stati Uniti una postazione, più postazioni, anzi mi correggo, siriane, con il pretesto che ciò che sta che è avvenuto nei giorni passati in Siria era consistito in un utilizzo dei gas per uccidere parte della popolazione. Queste sono cose che già conosciamo, cioè l'accusa fatta a Saddam Hussein per l'invasione dell'Iraq, per la sanguinosissima guerra imperialista dell'Iraq, era più o meno simile. Ricordate le prove di Colin Powell, le prove di Blair che dicevano che Saddam Hussein stava utilizzando le armi di distruzione di massa, e poi dopo 10 anni hanno detto era, è stata una guerra illegale, parole loro, non era vero nulla. Ecco, noi vorremmo le prove. E lo stesso uno dei vertici dell'esercito americano ha proprio detto: noi non abbiamo alcuna prova, le uniche prove che abbiamo provengono dai social media. Cioè, rendiamoci conto di che momento sta vivendo il capitalismo moderno, di come i capitali si stanno facendo una guerra pesantissima, perché sono in crisi e dunque devono riuscire a trovare una soluzione a questa crisi, e la fanno attraverso una guerra. E ovviamente questo tipo di conflitto è un conflitto interno al modo di produzione del capitale, non tra buoni e cattivi, ma tra capitali contro capitali, in cui la classe subordinata, quella dei lavoratori, evidentemente subisce tutte le nefandezze possibili e immaginabili.
No, tutte le guerre sono sempre cominciate con affetti ignuzzo, cioè, perché senza poi andare alla storia, quella dell'89, l'invasione a Jugoslavia, anche lì i fossi comuni cosa, avevano montato delle storie per un pretesto di intervenire in quel modo brutale militarmente, bombardando una nazione europea.
Che poi, attenzione, non chiamiamola guerra perché non è una guerra, come ha detto l'ambasciatrice inglese in sede ONU, è stato un intervento umanitario, giusto e legale, non
sì,
è una guerra, è un intervento
quelli,
umanitario.
Le bombe, che loro ci hanno sono nuove, belle e
intelligenti.
E allora quelle non fanno morti.
Paradossalmente, no. Sembra che le bombe siano più intelligenti di
E allora tutto questo nasce da questa situazione, e la cosa più paradossale è che loro parlano: bisogna mettere una linea rossa contro l'uso delle armi di distruzione di massa come le armi chimiche. Però niente, dicono, la distruzione di massa che ogni giorno la gente è costretta, perché morire, poi un lavoratore che muore cadendo da un'impalcatura, che differenza c'è fra quello che muore avvelenato? Cioè, quando ti avvelenano dentro i posti di lavoro perché non curano l'ambiente, oppure intossicano un territorio attraverso discariche abusive perché la speculazione del capitale, vai. Questi sono veramente, è proprio il modello, il capitalismo è un'arma chimica, è un'arma di distruzione di massa. E noi qui dobbiamo trovare l'aggancio del ragionamento. La guerra che si fa così vistosamente in diretta TV è la guerra che non se ne parla mai, quella giornalmente, dove centinaia di morti di lavoratori che muoiono ogni anno,
che poi
migliaia,
anche la guerra che viviamo sul nostro confine è sempre resta sempre una guerra asimmetrica, perché noi riceviamo solamente le botte dallo Stato, però dal nostro fronte non ci stanno, non rimandiamo niente.
È il conflitto di classe, del resto, no? La cosa migliore è una guerra di classe, parliamo nell'uno e nell'altro caso. Gli omicidi del lavoro, chiamiamoli col nome loro, non morti bianche, perché è un nome che è assolutamente contrario a ogni cazzo di logica che esiste, perché non sono morti bianchi ma sono veri e propri omicidi della classe subordinata che subisce quotidianamente.
Queste morti bianche nascono da una terminologia, quando c'erano le mortalità infantili all'improvviso e trovavano morti perché non si sapeva, non c'erano vaccini, non c'erano niente, e c'era un'incidenza grande di morti innocenti, di ragazzi che non sapevano neanche i motivi perché morivano, e questa definizione si chiamava morte bianca. Ma è un morto sul lavoro, noi sappiamo perché muore, non è che è all'improvviso una fatalità così che non si sa perché muore. Muore perché non ci stanno le misure di sicurezza, muore perché questi investono miliardi, mettono a disposizione migliaia di uomini per proteggere dal terrorismo, no? E qui noi abbiamo un terrorista che è lo sfruttamento, che fa migliaia di morti ogni anno, e tagliamo i fondi per gli ispettori, che quelli che dovrebbero controllare. forze dell'ordine, polizia, sicurezza, telecamere. E non c'è un investimento solo che controlla se si rispettano le regole che loro stessi hanno fissato sui luoghi di lavoro.
Infatti i numeri parlano chiaro, perché poi, ecco, si dice, no, i fatti hanno la testa dura. E i numeri parlano chiaro, non c'è stato, infatti, nonostante la sicurezza e tutte le altre storie qui, no, no, investimenti, come diceva Ettore, telecamere, ideologia su ideologia, i morti sul lavoro continuano a essere, ahimè, sempre tanti. Gli omicidi di lavoro, chiamiamolo col nome proprio che mi sembra più corretto dal nostro punto di vista. Arriviamo a 13.000 morti ufficiali in 10 anni, cioè abbiamo più o meno, diciamo così, la media calcolata dei morti ufficiali si aggira tra i 2 e 3 lavoratori, compagni di lavoro che muoiono ogni giorno. Diciamo sempre ufficiali ed è fondamentale, perché accanto a questi ce ne sono degli altri che sono difficili da contabilizzare, perché sono in nero, perché sono immigrati, perché sono clandestini e spesso non hanno contratto di lavoro. E dunque, come tanti casi purtroppo ci hanno raccontato nella storia, più si è precari, più si è marginali in senso ampio, non solo sul contratto di lavoro ma proprio in condizioni di vita, più la probabilità che tu muoia sul posto di lavoro cresce, è evidente.
Poi ricordiamoci che la morte è l'esito più drammatico,
esatto,
ma anche gli incidenti, no?
Incidenti che ti debilitano, ti viene a contare.
No, perché sui morti sul lavoro io ci ho fatto molto studi. Allora, intanto per cominciare, se un camionista fa una strage sull'autostrada, 20 morti, quelli sono incidenti stradali, non vengono considerati morti sul lavoro, anche se l'incidente è stato provocato da uno che lavorava, magari aveva 20 ore di guida continuamente, perché lo sfruttamento in questo modo le condiziona. Per farti capire come non vengono calcolati, quelli in itinere diventano non morti sul lavoro ma in itinere e vengono registrati come incidenti stradali, che magari questo lavoratore si è dovuto alzare, no, alle 4 di mattina perché aveva lavorato, insomma, magari pure sa che, e muore. Non vengono calcolati se tu ti fai un infortunio sul lavoro e muori dopo un anno, perché la tua invalidità, il tuo coso ti fa sopravvivere un anno, quello non è un morto sul lavoro, è morto per causa di una malattia, di qualcosa. Allora, se questo ragionamento si fa, 13.000,
ma anche
sono pochi.
Anche i morti che magari una persona che si ferisce, perde una mano, una gamba e quindi non può più lavorare, poi cade in depressione e si uccide, anche quello è un morto sul lavoro, perché è causato, no?
Immaginiamo pure questa modernità del nuovo caporalato, che ormai viene sanzionato pure dai tribunali, no? Questo di Fedora, questo discorso delle app che ti danno il lavoro, non ti danno il lavoro. Questi stanno tutti i giorni sulle strade, in bicicletta, in motorino, in macchina. A questo modo vengono considerati morti sul lavoro? No, perché l'INAIL le registra, perché non c'hanno, non sono assicurati, non hanno quelle protezioni normative, e questi muoiono pure per questo motivo. Questi sono costretti a consegnare il pacco, la cena, la pizza, sfrecciando, magari passando pure col rosso, in qualsiasi condizione, poi muoiono e sono morti sulla strada. Allora la strage è molto più grossa, cioè voglio dire, questi fanno molto più danno del bombardamento chimico su un territorio. E allora, se c'è un limite per i bombardamenti, una linea rossa, e noi non avemo i missili Tomahawk per poterli bombardare, però ci avremmo il numero, la forza, la capacità, l'incazzatura sufficiente a far mettere paura a questo modello di società. Questo è il momento.
Sì, direi proprio di sì, questo sarebbe il momento, cioè le condizioni oggettive esistono e sono tante. Infatti oggi ne parliamo anche con Carlo Guglielmi, che è venuto a trovarci in studio, e più tardi ci contatteremo anche Marta Fana, che diverse volte è intervenuta qui nei nostri studi anche personalmente. Io voglio partire con una domanda che
se mi approfittano pure proprio su Marta Fana. Poi sicuramente ne parliamo pure più avanti quando c'è pure lei. Oggi pomeriggio alle 16 a Casale Alba 2 c'è un dibattito, non è lavoro e sfruttamento, assieme a Marta Fana. Intanto lì a Casale Alba 2 chi vuole può andare, perché c'è il pranzo prima, si sta insieme, un posto bellissimo, chi non lo conosce può andarla a vedere, è dentro un parco tutto verde, in questo periodo primaverile è più stimolante. E poi alle 4, alle 16 comincia il dibattito con Marta, dopo ne parliamo magari più a vedere. Ho preso spunto per ricordare questo appuntamento che si tiene a Casale Alba 2 oggi pomeriggio alle 4, proprio su questi temi.
Aggiungo solo che Casale Alba 2, per chi magari non lo conosce, perché non è che si trova esattamente al centro, si trova nella zona di Ponte Mammolo e Bibbia, dunque è raggiungibile anche tramite con la metro, la linea B, sia la fermata di Ponte Mammolo che la fermata di Rebibbia. No, ecco, dicevo prima, vorrei lasciare innanzitutto la parola a Carlo, che ringraziamo ovviamente della sua presenza qui, partendo da una domanda che farò anche a Marta Fana. Ecco, visto e considerato che abbiamo messo in parallelo. Ah, ok, vogliamo mettere lì? Ok, aspetta, c'è una telefonata. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, dici.
Ciao, no, sempre volevo specificare un attimo questa questione del pranzo e della presentazione del libro di Marta Fana con Marta Fana. No, volevo dire che non è un pranzo proprio diciamo normale, nel senso che è un pranzo a sottoscrizione per un'associazione polisportiva che stiamo facendo con il comitato Mammut, e quindi praticamente sempre a prezzi ultra popolari, ma devoluto insomma è volto a fare questa associazione sportiva di questa palestra popolare che stiamo dando vita in questo quartiere. E poi sì, nient'altro, insomma, se venite ci fate piacere, perché se contribuisce pure a diciamo a una delle iniziative di questi quartieri desolati, diciamo. E quindi niente, se venite tutti ci fate piacere al pranzo, e poi alle 4 la presentazione del libro con di Marta Fana con Marta Fana. Ciao.
Ti posso chiedere una cortesia, ribadisci l'indirizzo, perché io non ricordo la fermata della metro, ma l'indirizzo preciso no.
Allora, l'indirizzo, diciamo, l'entrata più facile è all'ingresso del parco più vicino, diciamo al casale, è all'angolo che sta tra via Paternò di Sessa e via Gina Mazza, praticamente sta a 500-600 metri dalla fermata di Rebibbia. È una traversa di via Casal dei Pazzi, praticamente via Paternò di Sessa, quindi chi viene a piedi può scendere, fa tutta via Casal dei Pazzi a piedi, se no più all'auto, ma insomma sono 500-600 metri, e sulla destra c'è via Paternò di Sessa. E alla fine di questa Paternò di Sessa, che è una strada alberata che già costeggia il parco, saranno 200 metri, 100 metri, si entra dentro il parco e poi il casale, diciamo, si vede. E se no, insomma, con la macchina le indicazioni sono sempre queste, insomma.
Grazie mille.
La traversa di via Casal dei Pazzi.
Grazie mille.
Dentro il parco.
Ok, ciao, grazie. Ritorniamo sulla nostra, ringraziamo i compagni che ci hanno chiamato specificando la cosa. Dunque, no, la domanda che dicevo che faremo anche a Marta Fana, ovviamente, visto e considerato appunto che le morti sul lavoro non sono morti bianche, come diceva precisamente Ettore, avendo una radice ben identificabile, è quella del rapporto di subordinazione con il capitale e dunque di sfruttamento. Così come la guerra, no? Abbiamo detto prima, abbiamo fatto un parallelismo abbastanza forte da questo punto di vista. Secondo te, le condizioni chiaramente peggiorative del mercato del lavoro, ormai questa è una cosa che ci possiamo dire, quanto possono incidere sul peggioramento numerico della contabilità macabra degli omicidi sul lavoro?
Sì, insomma, intanto, come dire, fatemi proseguire anche a me questo parallelismo con i missili, anche perché io vengo volentieri qua perché è proprio un posto dove possiamo ragionare, insomma. E Io, come dire, vi inviterei a riflettere sulla specificità. La specificità in questo caso, secondo me, non è tanto, ma l'avete già detto, nella fake news all'origine dell'azione, perché la fake news è un must delle guerre. Diciamo, la seconda guerra mondiale è nata con la fake news dell'attacco a Danzica da parte dei polacchi, che invece non era vero. La guerra di Serbia, l'attacco NATO nasce su una fake news. Cioè la fake news è, diciamo, durante la guerra la verità è la prima vittima. Qua il dato straordinario è che non c'è solo una fake news, c'è anche una fake war. Cioè non è finto solo la notizia, è finta anche la guerra. O meglio, la guerra è verissima, ma è quella che America e Russia si combattono per interposta persona. I russi armando i siriani e gli americani armando il cosiddetto ribelli, esercito libero, eccetera, eccetera, e facendo poi fare ai turchi quello che stanno facendo. Il dato abbastanza straordinario è che probabilmente questa è un'iniziativa volta a un rafforzamento interno di Donald Trump, che gli è stato concesso da Putin e che ha tutto sommato, e noi lo vediamo nell'apprezzamento che ha per entrambi, ad esempio Salvini, nel fatto che, come dire, entrambi, come dire, hanno la medesima lettura politica del mondo. Cioè sono dei, come dire, alla fine è un'iniziativa di missili che, come dire, apparentemente sembra non aver fatto danni significativi, né vittime né dirette né collaterali, perché probabilmente, come già accaduto l'anno scorso, sono stati preavvisati del luogo del luogo dell'attacco.
Così sembrerebbe.
Cioè il paradosso è che probabilmente ieri sono morti in Italia, non ho i dati, lo dico statisticamente, più persone nella guerra del lavoro di quanti ne siano morti con i bombardamenti.
Per fortuna.
Intendiamoci, che vuol dire? Vuol dire che c'è una vera guerra e una finta guerra. Allora, anche qua, anche in Italia, noi abbiamo una vera guerra, che è quella tra il capitale e il lavoro, e una finta guerra, che è quella tra la legge e i datori che non impediscono i morti. Anche quella è una fake war. Adesso, per farvi, diciamo, capire meglio cosa intendo, voi tenete conto di questo, tenete conto che ovviamente diciamo, la cifra di classe non è solo quella che vi spiega il funzionamento della struttura, ma anche della sovrastruttura, nel senso che la legge è anche quello il luogo dello scontro di classe, ovviamente. Per cui, per farvi comprendere cosa significa, diciamo, come dire, c'è stata una sorta di Jobs Act anche penale. Una sorta di Jobs Act anche penale. Cosa ha comportato questa sorta di Jobs Act anche penale? Ha comportato, da un lato, l'aumento dei massimali delle pene di tutti i reati a sfondo sociale. Va bene? Quindi, diciamo, ci sono stati degli interventi che hanno alzato i massimali possibili tutte le volte in cui c'era un allarme sociale perché era compiuto da,
diciamo,
varie persone.
Diciamo che molti vengono utilizzati pure come ordine di polizia.
Esattamente.
Attraverso la diffida.
Ma al tempo stesso, bravissimo,
al tempo stesso
è stato introdotto, ad esempio, nel nostro codice di procedura penale nel 2015, quindi proprio lo stesso anno del Jobs Act, l'articolo 131 bis. L'articolo 131 bis che cosa dice? Dice che quando c'è una tenuità della condotta posta in essere da un soggetto non abituale e quella condotta è punibile o con una sanzione o con un'ammenda o con una pena di reclusione fino a 5 anni, questa è una causa di non punibilità, cioè il giudice deve assolvere. Questo che cosa significa? Questo significa che, siccome il nostro meccanismo di tutela sul lavoro è un meccanismo procedurale, cioè qual è il modo per prevenire e non reprimere dopo che c'è scappato il morto, quello di verificare che vi siano una serie di adempimenti di sicurezza e sanzionare penalmente chi non fa questo tipo di attività. Se voi considerate che noi in Italia abbiamo solo circa 3.000 ispettori del lavoro, questo significa che un'azienda può essere preventivamente ispezionata una volta nella sua vita. Quindi è evidente.
Motivi di pericolo del terrorismo, che potrebbe, e non ha mai colpito l'Italia, Oggi a Roma girano 10.000 poliziotti, 15.000 poliziotti, ce lo dicono, no? Perché devono proteggere che cosa? I morti sul lavoro? No, no, non c'è. 3.000 in tutta Italia.
Sì, in tutta Italia.
Con migliaia e migliaia di piccole imprese, insomma, voglio dire. Questa è la proporzione.
Sì, 4 milioni di partite IVA ci stanno in Italia, quindi immaginatevi qual è il numero dei datori. 4 milioni di partite IVA, quindi so, voglio dire. E dico, togliendo le società, ecco, togliendo le società, in più le piccole società, in più, ecco. E, detto questo, che cosa significa? Significa che quindi si rischia al massimo un'ispezione nella vita. Quindi ovviamente chi viene, come dire, sorpreso a non applicare le norme, è sempre non abituale, perché è la prima e unica volta che viene scoperto. Siccome le pene sono al massimo edittale di 6-12 mesi, e siccome ovviamente questo è preventivo, cioè non c'è ancora scappato il morto, quindi è di definizione tenuità della condotta, significa che le procure della Repubblica negli ultimi 3 anni, ogni volta in cui viene una relazione agli ispettori del lavoro che verificano il mancato rispetto delle norme sul lavoro, dicono: io archivio, perché è inutile che faccio un processo quando questa, siccome c'è tenuità della condotta e non abitualità del danno, è inutile che io metto in piedi un processo che finisce in una prescrizione.
Questo, anche se poi quando le beccano sul fatto, perché c'è scappato anche il morto,
questo io dico dal punto di vista preventivo,
e lo mandano in prescrizione.
Certo, però questo è un altro meccanismo.
Però c'avevi i compagni nostri che c'hanno i domicilio coatto, c'hanno il DASPO, c'hanno l'articolo 1, cioè sorveglianza speciale, solamente perché cercano di far emergere anche preventivamente tutti questi disastri. Ecco, quella è la giustizia.
Questa è esattamente, diciamo, la lettura della giustizia di classe. E quindi praticamente noi ci troviamo in questo quadro, cioè ci troviamo nel quadro in cui la guerra fatta dal nostro ordinamento alle morte sul lavoro è una fake war, è una guerra finta, è una guerra disarmata, è una guerra raccontata, è una guerra da social media, non è una guerra reale. La guerra reale è quella che fa il capitale sul lavoro, con 3 morti al giorno. Dopodiché caliamo la situazione, e però qua dobbiamo ragionare, va bene? Perché secondo me non ci aiuta, almeno qui, parlare per slogan, va bene? Quindi andiamo intanto ai dati, perché, come dire, dobbiamo andarli a leggere. Qual è la novità? La novità c'è, ma non è una novità esplosiva, dobbiamo raccontarla. Cioè la novità è che, complice ovviamente da una parte la modificazione dell'attività lavorativa, cioè, come dire, in Italia va scomparendo il lavoro primario a vantaggio del secondario, cioè la vocazione industriale, che è ovviamente, come dire, l'attività dove c'è il più alto tasso di rischio di infortunio. Quindi da questo punto di vista il dato è che è complice il fatto che rispetto al 2008 si è clamorosamente ridotta la base delle persone messe al lavoro, è chiaro che ogni anno andava riducendosi, sia pure rimanendo su punti altissimi, il numero dei morti. Il dato del 2017 e parzialmente dei primi mesi del 2018, ma sono dati che non sono ancora disaggregati, quindi non so bene cosa dirvi, i numeri sono però alti, ma insomma il 2017 va in controtendenza, cioè va in aumento, però non è un aumento spaventoso, è un aumento di 11 morti, va bene? Cioè, se noi immaginassimo che, il Rigopiano, l'hotel Rigopiano, là dentro ci stavano anche 10 lavoratori, se non ci fosse stato quell'episodio saremmo stati uguali. Non so come dire, è chiaro che quando lavoriamo su numeri così bassi, sulle statistiche,
discorso di significatività statistica. Okay.
Però qual è il dato? Il dato, dobbiamo andare a leggere quali sono i dati là dentro. Allora, i dati là dentro è che non c'è una proporzione fra la diminuzione di persone al lavoro e la diminuzione di morti. Quindi questo già è un primo dato interessante, cioè noi abbiamo un sistema produttivo che si modifica, ma che non riduce la sua capacità mortale.
Perdonami Carlo, una domanda tecnica che tu sicuramente conoscerai la risposta. Un cocco pro che malauguratamente muore, viene considerata morto sul lavoro, perché lui di fatto non è dipendente.
Allora,
funziona a quel caso, perché lo dico, allora, come scontato,
il,
no?
Allora, il primo dato che poi forse approfondiremo meglio se poi avremo occasione di parlare di Foodora, mm-hmm, è che il CocoPro non esiste più, e non è una buona notizia.
Ah, ok.
Okay. Per quanto riguarda il lavoratore autonomo,
esatto, intendevo
autonomo
quello.
Classico, mm-hmm, è sicuramente fuori dalle statistiche, ok? Quindi il fattorino di, esatto, Foodora è fuori dalle statistiche se viene messo sotto. Per il CocoCo è previsto che, come dire, quando abbia attività all'interno dell'azienda, è previsto l'applicazione di una serie di prescrizioni, anche di iscrizioni INAIL, quindi quello viene ancorché separatamente registrato.
Quindi
il
assimilato tra questo.
Sì. E, quindi diciamo, questi sono i punti della riflessione. Detto questi punti, che cosa sostanzialmente sta, per venire alla tua risposta, che cosa sostanzialmente sta accadendo, cioè perché si riduce il bacino di persone che lavora, ma non si riducono i morti, quindi tendenzialmente è un lavoro oggi più mortale di come era a parità di persone impiegate prima, per una pluralità di motivi. Il primo dato interessante è che l'Italia è all'avanguardia per il numero di morti, però per un motivo che computa i morti stradali, di cui parlavamo prima, cioè gli infortuni in itinere. Rimarrebbe però abbastanza all'avanguardia se anche gli altri li computassero.
Perdonami, Carlo, tu intendi, sì, avanguardia a livello europeo, immagino. Tu stai parlando del Bangladesh.
Sto parlando ovviamente a livello europeo. Quindi all'avanguardia in termini drammaticamente ironici, cioè, certo, sì, sì. Ok, bene.
Numerico.
Quindi da questo punto di vista, quello che però ci rimarrebbe, perché questo è un altro dato storico del nostro paese. Il nostro è un paese dove il servizio pubblico di trasporti si è sviluppato sempre molto poco, dove tutto va per gomma, e quindi dove la mortalità nei trasporti è molto alta rispetto ai propri omologhi. Quindi intanto abbiamo questo dato. Il secondo dato molto forte che abbiamo è ovviamente la frantumazione del mercato del lavoro, sia come continuità lavorativa. È evidente a tutti che l'inesperienza è una delle prime ragioni degli infortuni, quindi è chiaro che se io ogni sei mesi cambio la forza lavoro, aumento molto fortemente il rischio di infortuni. Il secondo è la frantumazione nella catena degli appalti. È evidente che più è piccola, più è improvvisata, più è malavitoso, diciamo, l'ultimo vagone di questa fratturazione. Queste sono, diciamo, tutte attività non che si sono originate spontaneamente, attenzione, cioè che tutte, come dire, conseguono a modifiche legislative nel paese. E quindi è chiaro che se noi andiamo a vedere statisticamente quanto incide l'infortunio mortale sul lavoro nella grande azienda, nella media, nella piccola, nella piccolissima, vediamo che i numeri sono straordinariamente molto più forti nella piccola e nella piccolissima azienda, e che anche quando accade nella grande azienda sono sempre, sempre, sempre morti in subappalto, perché stavano ripulendo la cisterna, stavano, ok. E quindi questo è il secondo punto. Il terzo punto è la riflessione di come cambia il nostro, come cambiano anche i morti, o comunque come cambiano gli infortuni. Perché? Perché il nostro paese sta diventando un paese dove ha economia di ultimo miglio, diciamola così, dove si produce sempre meno, e quindi ciò che si fa e si distribuisce. Quindi che cosa sta succedendo? Stanno succedendo una serie di cose, appunto, un incremento dei problemi stradali, perché si distribuisce, e una modificazione anche dei tipi di patologie che ci stanno, cioè sono in straordinaria crescita, ad esempio, tutte le patologie muscolari e scheletriche. Cioè, come, qua parlo di malattie professionali, ovviamente non parlo di infortuni. E poi c'è un altro dato che non so bene dove collocare, e cioè c'è una crescita nel mondo del lavoro dei morti per tumore. E questo, diciamo, è un altro pezzo su cui va fatta un'indagine.
Sono le armi chimiche che questi mettono in moto, cioè, sì, perché non tutelano l'ambiente,
sì,
i prodotti, la loro produzione, cioè lo smaltimento delle scorie che producono, armi chimiche so questi. In ogni modo, andiamo avanti così. E adesso volevo solo introdurre, perché poi parliamo di morte e di guerra, no? C'è sto fatto della Palestina, che vengono sparati una popolazione civile inerme, perché ha voglia di lì, non so, terroristi, gente normale che vuole manifestare il ritorno alla propria terra, e questi come cecchini esultano, fanno il tirassegno su una popolazione. Proprio accenno questa cosa perché oggi 15 aprile è l'anniversario della morte di Vittorio Arrigoni, ucciso lì in Palestina, e volevo inserire anche il ricordo di questo militante, che è l'unico termine che lui adoperava ogni volta che scriveva qualcosa: restiamo umani. Era una persona di questo tipo, e viene legata perché combatteva sto modello di società che oggi stiamo a cercare di analizzare, e per questa cosa è stato ucciso e fatto fuori in quel territorio della Palestina. Dopo cercheremo pure un contatto che ci aiuta a ricordarlo, ma dato che oggi c'è l'anniversario della sua uccisione in terra palestinese, volevamo, ecco, quello che sta avvenendo in Palestina, ricordare anche questo. Ecco, voglio dire, sembra che andiamo fuori, però se noi andiamo analizzare, è tutto dentro il conflitto, sfruttati e sfruttatori, no, prepotenti e chi deve subire.
No, prima di ridare la parola a Carlo, io volevo fare, diciamo, un appunto, che è questo qui, anzi una puntualizzazione. Noi stiamo parlando di un mondo, no, altamente tecnologizzato, no, il capitalismo, che come ricordava anche Marx nel 1848 sulle pagine del Manifesto, ha avuto una funzione rivoluzionaria. La borghesia capitalista ha fatto uscire, ha distrutto, diciamo, tutti quelli che erano gli orpelli, che erano le arretratezze della società feudale, lasciando, diciamo, aprendo il mondo, diciamo, ad una situazione del tutto nuova a livello di incremento delle industrie, dell'incremento della ricchezza, delle potenzialità. Oggi ci troviamo di fronte, accenno a queste cose in estrema sintesi, oggi ci troviamo di fronte ad una società altamente, a un mondo altamente globalizzato, però al centro c'è una grande contraddizione, Carlo. C'è il disprezzo totale della vita umana. Questo disprezzo si manifesta attraverso le guerre, attraverso la fame nel mondo, cosa paradossale, no? Con questo popò di ricchezze che comunque esistono sulla terra, nel sottoterra, nella capacità di sviluppo dell'industria, dei trasporti, delle comunicazioni, ci troviamo di fronte, diciamo, a milioni e milioni di morti per fame, a milioni e milioni di morti per malattia, a milioni e milioni di morti sul lavoro. Il filo conduttore, noi possiamo parlare, come diceva Ettore, di guerra, o come adesso puntualizzava bene Carlo, delle condizioni dei lavoratori sui posti di lavoro, nelle fabbriche, in tutti quei luoghi dove si esercita un'attività umana atta, diciamo, a produrre servizi, a produrre beni, nell'industria manifatturiera, in agricoltura. Ci troviamo di fronte a questo paradosso, di fronte a queste tali potenzialità, cioè abbiamo la contraddizione del disprezzo della vita umana, sostanzialmente. Perché questo io non saprei interpretarla diversamente, cioè quando su un posto di lavoro non si esercitano, non si mettono in atto, Carlo, tutte quelle misure atte a far lavorare in condizioni perlomeno sufficienti chi lavora, e avvengono quello che è avvenuto in quest'ultime anche settimane, morti sul lavoro per intossicazione, morti sul lavoro per crolli durante, diciamo, la costruzione di determinati manufatti. Non c'è, come ricordava Ettore, vigilanza da parte degli ispettori del lavoro, anzi vengono sottratti fondi affinché ciò non avvenga. Cioè, come lo vogliamo interpretare, se non come un totale disprezzo di quello? E questo oggi, diciamo, non lo racchiudiamo, nel senso che la società capitalistica, che aveva avuto questa funzione rivoluzionaria, questa funzione anche da un punto di vista culturale, di uscire dalle tenebre del Medioevo. Poi sulle tenebre del Medioevo bisognerebbe far pure una puntata a parte, perché poi dal Medioevo se ne dicono di cotte e di crude, andrebbe pure analizzato meglio qual è la società di quel tipo. Però si esce da quelle tenebre, si esce da quel modo di produzione, si esce da quei rapporti sociali, se ne instaurano dei nuovi. Oggi siamo arrivati a un punto in cui il capitalismo, questa funzione, ha una funzione del tutto, come veniva accennata anche qui in trasmissione, reazionaria da questo punto di vista. Quella che era diventata la novità d'umanità, oggi si corre il pericolo che ci porti, diciamo, ad una catastrofe di portata, diciamo, immensa. Perché pure qui, Carlo, saranno pure fake news, saranno pure finte guerre, però giocando l'apprendista stregone evocava i mostri, poi questi mostri ti sfuggono anche di mano, perché io considerando pure i personaggi che girano sul pianeta, che qualche cosa possa sfuggire di mano e si arrivi, diciamo, a situazioni anche irreparabili, mi auguro di no, ma non è nemmeno da escludere. E quindi stiamo in questa situazione. La nostra critica è una critica totale a questo sistema, perché produce questo di cui oggi parliamo. Poi cerchiamo di fare questo filo rosso tra i morti nella guerra, i morti sul lavoro, perché uno può pensare pure, dice, ma sai, sono argomenti un po' diversi, però il filo rosso è esattamente questo, che al centro non c'è sta più la persona, la vita umana, ci stanno i grandi interessi che sono giocati in ogni modo, sono giocati con le bombe, sono giocati con i prodotti chimici, sono giocati con il disprezzo dei lavoratori, sono giocati con la mancanza di sicurezza e di tutela.
Io, a integrazione di questa cosa, volevo dire che un altro paradosso, sempre che, insomma, manifesta l'odio verso l'umanità, verso la nostra specie, è il paradosso del fatto che se negli anni 60, 70, 80 si lottava per un incremento dei diritti, quindi il lavoratore scendeva in piazza insieme alla sua classe per rivendicare un miglioramento delle proprie condizioni di vita, ora paradossalmente siamo arrivati alla situazione in cui, vabbè, fermo restando che in piazza non ci scendiamo più, ma quando scendiamo è per la richiesta di lavoro, nemmeno per il miglioramento di diritti. Cioè, come dire, abbiamo fatto un passo indietro, e questo è un ulteriore paradosso per due ragioni. Uno, perché il lavoro, insomma, denigra l'uomo, no? Insomma, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che lavorare sia orribile, specialmente se bisogna lavorare per un padrone, che può essere sia un padrone fisico sia un padrone inteso la moneta, insomma.
Ma a richiesta di un lavoro, e che lavoro?
Esatto.
Lavoro quindi dequalificato, precario, a ore, a tempo.
Esatto, quindi ci sta il doppio paradosso. Uno, non combattiamo più per i diritti, ma combattiamo per il lavoro. Due, combattiamo per qualcosa che ci fa male. Ci sono anche diversi studi, tra cui anche un ex redattore di questa radio che ha pubblicato su riviste anche importanti la dimostrazione che il lavoro uccide, se non sul posto del lavoro tramite un incidente, anche fisicamente, con delle malattie che tutti che si generano nel corso della tua vita, perché appunto c'è una vita precaria, stressata, in condizioni nocive, esposta appunto a delle nocività di varia natura. Quindi è veramente un doppio paradosso, cioè non solo non rivendichiamo più i nostri diritti, ma in più quel poco che rivendichiamo sono delle cose che ci ammazzano.
Posso aggiungere una cosa, pongo una domanda a Carlo, ecco, riagganciandomi un po' a tutti i discorsi fatti fino ad ora, cioè come tenere insieme il fenomeno, no, della precarizzazione, che significa probabilità di morte che incrementa, capitale in crisi, lo diceva prima Serafino, e giustamente anche la mancanza da parte del soggetto che storicamente dovrebbe essere rivoluzionario, quelli dei lavoratori, di riuscire a rivendicare qualcosa di più, di sfruttateci, perché poi di fatto questa è l'unica rivendicazione che ormai ci abbiamo. e cerco di fare un passaggio in avanti connettendo quello che avete detto tutti quanti voi con l'evoluzione scientifica, cioè con l'innovazione, con la robotica per esempio. Allora, che cosa porta il progresso tecnico? Storicamente ci ha portato a una despecializzazione della massa dei lavoratori, cioè mentre, facendo un esempio molto banale, se prima l'artigiano riusciva a seguire tutte le fasi della produzione dall'inizio alla fine, ormai tutti quanti facciamo un micro lavoro più o meno, ci siamo despecializzati. Dunque innovazione tecnologica coincide con una despecializzazione dei lavoratori. Allora, questo inevitabilmente determina una sua maggiore sostituibilità, nel senso che una persona che spinge un bottone è sostituibile, lo possono fare tutti, e dunque una sua maggiore vulnerabilità. Non è che forse all'interno dello sviluppo tecnologico che si annidano proprio le radici poi che determinano una maggiore precarietà e dunque rischio di morti e maggiore vulnerabilità sui posti di lavoro? Non è un caso che chi lavora sull'agricoltura ovviamente viene vessato, o come diceva Carlo prima, chi lavora nelle manifatture chiaramente è più soggetto a questo. Aggiungo, io facevo il paradosso prima, chiaramente Montezemolo difficilmente morirà sul posto di lavoro, anche perché al lavoro non ce va mai. È evidente che insomma la diversa collocazione nella catena del valore ha un effetto diverso. E aggiungo pure un'altra cosa, riflettendo su quello che diceva più nel dettaglio Serafino. Parliamo spesso di delocalizzazioni produttive, il capitale, riprendendo anche le parole di Carlo, investe sempre di meno in manifattura qui perché sposta la produzione altrove. Non l'abbiamo detto, insomma l'abbiamo detto solo marginalmente, che negli anni passati abbiamo visto delle stragi spaventose di lavoratori, il Bangladesh, no, vi ricordate, l'India, intere fabbriche che collassano con delle persone che vivono dentro a ritmi di lavoro di 18 ore, 16 ore, lavori in fattiglia, eccetera eccetera. Allora, se è vero che funziona così, che le fasi più pericolose, diciamo così, utilizziamo un termine molto semplice, si stanno spostando in posti invisibili, lo possiamo dire che sono invisibili perché Benetton, che era responsabile della morte di centinaia di lavoratori, se l'è cavata facilmente, lo possiamo tranquillamente dire, in teoria dovrebbe portare a un numero di lavoratori che muoiono qui in maniera sempre più decrescente, ma così non è. Allora, la domanda che voglio porre a tutti quanti, anche agli ascoltatori, ovviamente alle ascoltatrici: cosa sta accadendo? Cioè, nel senso che la despecializzazione, la mancanza di forza della classe, come diceva Giulia giustamente prima, è responsabile in qualche maniera del fatto che i lavoratori stanno investendo sempre di meno in sicurezza, gliene frega sempre di meno, perché tanto se muore un compagno, un lavoratore, non si beccano più una settimana di sciopero, un giorno di sciopero, ma al massimo si vedono e si trovano un titoletto su un giornale, di quei giornali che ancora ricordano queste cose. Che ne pensi, Carlo? Può essere questa una chiave di lettura del fenomeno?
Insomma, mi avete detto un sacco di cose, sì, che... porca miseria.
Tanto è un'ora e un quarto per rispondere. Sì. Voglio dire...
Allora, diciamo, come dire, parto da te, nel senso che intanto, come dire, con una notazione, una battuta, dice, difficile che tocchi a Montezemolo, sì, un incidente mortale in fabbrica. Tempo fa, un dato vecchio però significativo, ho letto che negli Stati Uniti la prima causa di morte, diciamo, del personale direttivo è armi da fuoco. Allora, quindi diciamo che ovviamente anche quella è una...
Cioè, si sparano o li sparano?
Li sparano.
Ah, allora questa non è una cattivissima.
Ti parlo sul posto di lavoro. E invece ovviamente poi hanno, come dire, in tutti i posti a capitalismo avanzato sono molto forti le malattie dei dirigenti che sono sottoposti. Però morti sul lavoro, la prima causa negli Stati Uniti era, forse è tuttora, armi da fuoco, perché ovviamente, diciamo, mancando altri strumenti del conflitto, poi a un certo punto si arriva su quel piano lì. Questo è un dato, quindi anche se fossi Montezemolo non starei del tutto tranquillo sulla possibilità della, intendo dire, Montezemolo astratto, sì, sì, insomma.
Cioè, in Italia però c'era un'epoca in cui dovevano...
No, ma qua stiamo parlando degli Stati Uniti, quindi stiamo parlando di conflitto individuale, non di conflitto collettivo. Tolto questo dato, non c'è dubbio che noi stiamo, diciamo, assistendo a questo che dici tu, cioè stiamo assistendo a una creazione di lavoro dequalificato. Cioè, il paradosso in cui siamo è che più cresce, come dire, la tecnologizzazione, e più invece per il ruolo che in qualche modo...
Ci abbiamo la telefonata, scusa, appunto, e andiamo avanti. Pronto? Pronto? Ci senti? Pronto?
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok. Senti, volevo solo fare una precisazione su quello che ha detto la compagna. È vero che di lavoro purtroppo si muore, però noi marxisti dovremmo fare una distinzione importante tra lavoro e lavoro salariato, perché l'ideologia capitalistica ci mette in testa che il lavoro è solo quello salariato. Invece per Marx il lavoro era la massima espressione dell'energia umana, della dignità umana. Allora è questo che dobbiamo, quel tipo di lavoro noi dobbiamo rivendicare, naturalmente non in una società capitalistica, però ecco, non incorrere nell'errore che vogliono che noi facciamo di identificare i due aspetti, perché il lavoro salariato procura morte, malattie, sfruttamento, no? Ma il lavoro è un'espressione importante dell'essere umano, solo questo volevo dire.
Bene, ciao. Grazie mille.
Ciao.
Riprendi.
Riprendo e poi mi aggancio. E quindi, diciamo, da questo punto di vista è indiscutibile che quello che sta producendo. Leggevo proprio stamattina sul Corriere della Sera che ieri Leva, presidente dell'Istat, parla che il lavoro che è stato creato, 550.000 persone in più occupate, sono persone che lavorano a ore con una media di 10 ore settimanali, quindi stiamo parlando ovviamente, ma insomma questo ormai è entrato addirittura nel linguaggio comune, dell'economia del lavoretto. No, cioè l'economia delle piattaforme, l'economia digitale è l'economia del lavoretto, e ovviamente nell'economia del lavoretto, per i mille motivi che ci siamo detti prima, è un'economia anche della morte, anche però della morte, cioè questo è un pezzetto finale, cioè, c'è la morte, ma c'è come dire il tracollo anche democratico del paese, c'è c'è, come dire, il bandolo della matassa che la sinistra ha perso definitivamente, cioè c'è un sacco di roba in quell'economia del lavoretto, c'è la fine di un'idea di futuro, insomma c'è la devastazione sociale, c'è il fatto che la povertà in Italia dal 2008 ad oggi è più che raddoppiata, siamo passati a circa 5 milioni di persone al di sotto della soglia di povertà relativa, più di 2 milioni di nuclei familiari, ci stanno tante cose. E mi volevo però riagganciare, diciamo, all'aspetto di dire: ma questa è una guerra contro l'umanità. Cioè è il disprezzo per l'umanità. Allora,
in nome del profitto.
Sì. Allora, qual è il punto? Diciamo, ovviamente, e in questo ci mettiamo.
Ma non la chiamano guerra umanitaria questa.
E in questo ovviamente non ci possiamo non mettere il fatto che vengono cecchinati i ragazzi che manifestano in una situazione di assoluta non pericolo per nessun tipo di bene giuridicamente protetto per Israele, e il fatto che poi si esaltino di aver ucciso un ragazzo disarmato con un fucile di precisione, e venga punito chi posta il video e non chi spara e chi esalta. E ovviamente è anche impossibile non pensare a questo quando vediamo Macron o la May che dicono c'è un limite di moralità anche nelle pratiche tra gli stati di guerra, e usare il gas significa superare quel limite di moralità. Colpisce che però nulla si dica sul se, diciamo, cecchinare dei ragazzi che manifestano disarmati non superi o perché non superi quel limite di moralità. Quindi è chiaro che è complicato, insomma, certo, non collegare tutto, ma proviamo a riportarlo al mio specifico, perché io di questo vi posso parlare. Allora, diciamo che noi è un mese che abbiamo la giustizia del lavoro sulle prime pagine dei giornali, abbiamo avuto la sentenza della su IKEA, del fatto che diciamo la mamma del ragazzo disabile come dire è stato ritenuto legittimo il suo licenziamento per essersi opposto al cambio dei turni che le impediva di accudirlo e portarlo a scuola. Abbiamo il caso della cassiera della Coop che le mancavano due bollini premio per arrivare a 5.000 che stava scadendo la promozione per prendere non so il borsone piuttosto piuttosto che una giubba. Per cui ha preso questi due bollini, il licenziamento è stato ritenuto legittimo, diciamo, come dire, se volessimo stimarne il valore saremmo nell'ambito dei centesimi, neanche dei decimali di euro. Abbiamo il caso del fatto che il fattorino di Fudora, per il fatto che la bicicletta sia sua, è diventato un libero professionista. Beh, in qualche modo sono tutte decisioni che sono accomunate dallo stesso tipo, passatemi la parola, di disprezzo, no? Cioè, in qualche modo, quando tu fai prevalere, come dire, il formalismo della norma sull'attivazione di meccanismi, certo, di riconoscimento dell'umanità che hai davanti, no? Cioè, se tu sei un magistrato, come fai a dire una cosa del genere? Cioè, quando mai ti è successo a te, persona umana, di, che ti devo dire, non dare due centesimi a un bar, no? Non so, perché non ce li avevi in tasca, non so come dire, l'hai mai giudicato per quanto riguarda te una cosa tale da farti decadere dal tuo ruolo? Lo faccio come esempio. Probabilmente tu, magistrato, per fare il magistrato ti sarei comprato una giacca, una cravatta, avrei speso gli stessi 100 euro che quello spende per comprarsi la bicicletta. L'hai mai pensato che questo di per sé, per quanto riguarda te, ti trasforma in un lavoratore autonomo? Tu, come dire, magistrato, ti sarà successo mille volte di spostare l'inizio dell'udienza perché hai avuto un problema di familiare. Ti è mai sembrato a te? Cioè, in qualche modo è un disconoscimento di avere davanti una persona umana come te. Cioè, è un meccanismo, come dire, proprio di sconfitta di un'egemonia culturale, certo, nel riconoscere l'umanità che hai davanti. E che cosa diamine ci è successo? Ci è successo, e questo ci unisce in qualche
solo
modo.
Per fare una battuta su questo, mi veniva in mente Enrico alla Juventus, ha detto: ci hanno un cuore, ci hanno una batomiera, no? Diciamo che così, perché pure Buffon si è sentito umiliato perché gli hanno dato il rigore all'ultimo minuto, dice: o potevi evitare, se no vuol dire che tu non c'hai umanità, c'hai un cuore battomiera. Diciamolo che il cuore battomiera ce l'hanno là, insomma. Forse esiste davvero un cuore così.
E quindi in che situazione ci troviamo? Ci troviamo in una situazione in cui, come dire, cosa comuna il precario, la mamma licenziata, il morto sul lavoro e tutto sommato anche chi sta sotto i missili, quello che sicuramente rientrano nella categoria degli oppressi. Ma cosa ci è successo? Dove siamo stati sconfitti? Quello che un tempo era non solo la coalizione degli oppressi, ma era anche la coalizione dei giusti, oggi non lo è più. Cioè, oggi non, se sei oppresso non sei un giusto. Cioè, noi abbiamo perso questa battaglia qua, ok? Sì,
Carlo, sei come se fossi sottoposto ad una maledizione divina.
Non sei un giusto, sei un oppresso, ma non sei un giusto. Che ci vuoi
immaginate,
fare?
Guarda, aggiungo una cosa molto interessante. Questo, se non ricordo male, l'ho letto su un libro di Friedrich Engels, quella sulla condizione della classe operaio in Inghilterra. Quando morivano i cosiddetti homeless in Inghilterra, non era una questione individuale, l'oppresso, cioè il più marginale, non era colpa sua che voleva far morto di fame in mezzo alla strada, ma veniva considerato quasi come un omicidio della società. Cioè era lo Stato stesso che aveva commesso qualcosa di grave perché aveva permesso a una persona di morire in mezzo alla strada. La prospettiva, come dice Carlo, completamente capovolta. Cioè l'oppresso, ormai chi è oppresso, chi è marginale, è colpa sua, certo, è colpevolizzato, cioè come se non fosse vittima di un sistema che necessariamente genera poi quell'esercito industriale di riserva, quella disoccupazione stagnante o latente che è frutto necessario, bensì è colpa propria, no? Dal self-made man, quell'altro fenomeno uscito fuori nel fine anni 70, inizio anni 80, di cui Berlusconi è la massima espressione, ovviamente più finta di qualsiasi altra cosa, di ogni fake news, siamo arrivati alla autoresponsabilizzazione dei disastri sul posto del lavoro e dunque sulla propria marginalizzazione.
Sì, diciamo che questo ci porta, secondo me, anche qua su una strada complicata, perché quello che tu hai detto è esattissimo ed è cos'è? È l'altra faccia della risposta arricchitevi, cioè della risposta, come dire, la soluzione individuale ai problemi, ecco, non più collettiva. Quindi se viviamo in un mondo dove devi vivere la performance perché dipende da te, ecco qui poi tutte le costruzioni, le nuove costruzioni della selezione di classe, del merito, dell'eccellenza, dipende da te il successo, questo significa che dipende da te l'insuccesso. E quindi da questo punto di vista, ma che vuoi, perché il giudice dovrebbe darti ragione se tu hai fallito nella tua performance, no? Quindi diciamo, è chiaro che una volta che noi abbiamo rotto l'aspetto coalizionale, ma abbiamo costruito un meccanismo dove si è in competizione tra gli oppressi perché dipende dal merito quello di venirne fuori, chi non ce la fa non è giusto, è un fallito, è un ingiusto. Quindi da questo punto di vista diciamo non c'è nessunissimo dubbio, ma questo in qualche modo, e qua voglio ricollegarmi anche con la telefonata e con l'intervento che mi ha preceduto, su, a questo punto, a cominciare anche a interrogarci su cosa diamine sia questo lavoro. Intanto io faccio una notazione per dire, sempre portando la mia esperienza, perché insomma non, nient'altro posso portarvi, che nella mia esperienza non è più vero che se scendiamo in piazza chiediamo lavoro. Cioè, il paradosso è che per me era così vent'anni fa, in cui, come dire, il massimo che mi chiedeva un lavoratore era di trovare una soluzione che gli permettesse di recuperare il lavoro. Oggi tendenzialmente mi dicono, cerchi di monetizzare in qualche modo, ma io non ne voglio più sapere di questa cosa qui. Ecco. Quindi diciamo, siamo dentro un meccanismo molto profondo dove, come dire, che il lavoro sia diventato un male è una percezione molto diffusa e molto sentita. Dopodiché diciamo, io farei un passo ancora indietro per quanto riguarda, diciamo, della lettura marxista del lavoro, perché è piena di contraddizioni, ma insomma facendo un passo indietro, ci avevamo da una parte Adam Smith, diciamo il classico dell'economia, quello della mano invisibile dello Stato che in qualche modo accompagna il mercato, che definiva il lavoro solo al negativo, cioè privazione di sonno, privazione di libertà e privazione di felicità. Guarda, cioè, se tu non avevi queste tre privazioni, quello non si chiamava lavoro, ok?
Anche la parola negozio è la negazione dell'ozio, dal latino.
Però tu, se non avevi queste tre privazioni, cioè se quello non poteva essere lavoro. Beh, Hegel dice una cosa un po' diversa, e insomma Marx era un hegeliano anche se di sinistra, e dice il lavoro è l'uomo che costruisce il mondo e che nel costruirlo costruisce se stesso. Ora è chiaro che se costruisce con il lavoro un mondo di merda, anche la costruzione di se stesso non è straordinaria, ciò non di meno è quel, come dire, ambito di senso in cui dobbiamo giocare la nostra sfida, perché, come dire, se non ci interessa come costruiamo il mondo e come nel costruirlo costruiamo se stesso, non ci interessa più di niente, non so come dirti. E questo però significa in qualche modo che però non è più possibile, proprio per come è cambiato il mondo, limitarci a dire lavoro. Cioè noi dobbiamo, come dire, forse non è mai stato possibile anche usare, come dire, questo meccanismo di trascendenza automatica tra la classe e il soggetto che lo rappresenta, ma insomma oggi meno che mai. E quindi dobbiamo cercare di costruire delle istanze rivendicative che in qualche modo assumano questo ruolo egemonico, cioè in qualche modo raccontino una parte per il tutto, ma in cui ci si possa riconoscere. Forse, ad esempio, io, come dire, non sono un esperto di flussi elettorali, ma nel dire i 5 Stelle, reddito e cittadinanza, hanno costruito un'istanza che ha avuto una capacità egemonica, ma dentro questo noi dobbiamo andare a dire altre cose, e altre cose molto importanti per quello che riguarda il mondo del lavoro.
Noi abbiamo parlato abbastanza anche del discorso del reddito di cittadinanza e la questione, al di là dell'esito elettorale, che evidentemente è stato importante, secondo me, come dice giustamente Carlo, si va proprio a riempire quel famoso vuoto con cui forse ha aperto pure Ettore la trasmissione, no? Nel momento in cui l'individualismo domina sul concetto di classe, e dunque il lavoratore rimane l'unico soggetto che
è il riferimento del proprio contratto di lavoro, della propria attività lavorativa, inevitabilmente le cose prendono una direzione ambigua, come è lo stesso reddito di cittadinanza, che l'abbiamo detto tante volte, lo ribadiamo, è cosa ben diversa da un salario minimo, proprio in quanto il salario minimo rappresenta un elemento di classe dei lavoratori, mentre il reddito di cittadinanza, il reddito di forzale e quant'altro ha una radice politica e sociale ben diversa, ed è questa una cosa sicuramente interessante. Dunque, stavo vedendo se c'era l'intervento telefonico. Ma di me
non
so,
okay. No, ma, risponde, allora. Volevamo fare un ricordo più approfondito di Arrigoni, ma non siamo riusciti a trovare la compagna che sicuramente ci aveva tutte le cose. In ogni modo, noi interrompiamo con uno spezzo, una cosa musicale, gli dedichiamo questo pezzo in ricordo di Arrigoni.
Occupation, Free Palestine. Mi chiamo Sam, di anni ne ho 18. Dormivo nel mio letto, ma svegliato morto. Qualcuno nella notte rompe la porta di casa. Succede spesso, se sei nato a Gaza. Uno stato illegittimo bombarda il mio destino. Vivo tra fosforo bianco e gas nel vino, tra il piombo che sfonda la testa di un bambino, tra macerie e sangue. Ovunque mi giro dentro casa mia c'è un esercito fascista, razzista. Dicono che sono io il terrorista, perché ogni venerdì davanti al muro ci si muove centinaia di persone alla manifestazione. Dalle torrette un plotone d'esecuzione spara sulle donne che fanno interposizione. Con i loro razzi fa cambiare il nostro futuro. Ci hanno rinchiuso come bestie dietro un muro. Non voglio rilassarmi, non posso rassegnarmi. Vorrei sentirmi libero, questa è la mia pretesa. Mi caricano in auto, per me è autodifesa. Lanciare sassi verso bastardi con le armi. Da più di 60 anni colpisco la mia gente. Lacrime e sangue grondano continuamente. Io sarò solo un disperso, di me non saprei niente. Sarai complice anche tu se rimani indifferente. Vivo in una striscia di terra occupata. Le macerie sono a ogni angolo di strada. Vivo in una terra martoriata. Faccio resistenza per la terza intifada. Vivo in una striscia di terra occupata. Le macerie sono a ogni angolo di strada. Vivo in una terra martoriata. Faccio resistenza per la terza intifada. Mi chiamo Paolo, sto sulla flottiglia. Da giorni in mezzo al mare, lontano dalla famiglia. Ho intrapreso un viaggio per sfondare una barriera, quella dell'ignoranza e dell'intolleranza vera. Di gente parecchia sotto la stessa bandiera, quella palestinese prende il vento anche stasera. Nella tranquillità di acque internazionali rompono il silenzio gli elicotteri israeliani. Siamo accerchiati, sento il sibilo di spari. Qualcuno corre ai ripari in una lotta senza pari. Stavamo andando a casa con dei medicinali, un po' di supporto e generi alimentari. L'infamia ci colpisce ma nessuno vuol parlare dei corpi crivellati e poi gettati in mare, degli arrestati pestati e sequestrati a Tel Aviv. Non puoi stare in silenzio, non può finir così. Vivo in una striscia di terra occupata. Le macerie sono a ogni angolo di strada. Vivo in una terra martoriata. Faccio resistenza per la terza intifada. Vivo in una striscia di terra occupata. Le macerie sono a ogni angolo di strada. Vivo in una terra martoriata. Faccio resistenza per la terza intifada. Mi chiamo Vittorio, sto tra la gente vera, quella senza speranza e senza una bandiera. Dormo con un occhio aperto ogni maledetta sera. Lotto per la libertà con chi sta chiuso in galera. Canto Onadiku, con oliva tagliamo i confini di un mare blu, dove l'orizzonte del mare è un sogno lontano, dove l'unica ricchezza è il rapporto umano. Sono un nemico per il governo israeliano, perché sono un Gazzawi che stringe il suo futuro in mano. Ed ogni mano giunta mi rafforza nella scossa. Ora ho nodo in gola che mi strozza. Porto solidarietà alla gente del porto, faccio interposizione nella buffer zone. Faccio comunicazione tramite un blog. Chi si è accorto che chi parla è un uomo morto. Vivo in una striscia di terra occupata. Le macerie sono a ogni angolo di strada. Vivo in una terra martoriata. Faccio resistenza per la terza intifada. Vivo in una striscia di terra occupata. Le macerie sono a ogni angolo di strada. Vivo in una terra martoriata. Faccio resistenza per la terza intifada.
Allora ritorniamo in onda dopo questo pezzo che è dedicato dal nano, diciamo, che ha fatto questa rap se si dice, no? E su Arrigoni, sulla resistenza del popolo palestinese, ma noi stiamo parlando del popolo sfruttato in generale. Noi, per dite le battaglie che ce ne stanno tante, guarda, subito la parola a Giulia, c'è sto sciopero che dura 3-4 mesi in Francia, che ovviamente i giornali non ne parlano, però proprio per nascondere pure sto conflitto fa la guerra in Siria la Francia, insomma, perché non è che poi queste guerre vengono fatte solamente per quello che è, per quello che te dicono, no? Intanto per nascondersi i problemi che ci hanno a casa, certo, insomma, certo. Per deviare, per controllare,
cioè, sono delle motivazioni di politica interna, certo.
Beh, sì, sicuramente poi pure Trump, insomma, che con tutti i casini che sta vivendo, scandali suoi personali, politici, crisi politiche, eccetera, eccetera, insomma, non è un caso che abbia attaccato di venerdì sera, sicuramente. Comunque sì, venendo invece all'Unione Europea...
No, perché il venerdì non hanno attaccato, che era... 13 portava Iella, 13 venerdì, hanno attaccato la notte del 14, ecco. Perché loro sono pure scaramantici.
Sì. E invece venendo appunto in Francia, sì, hanno annunciato questi 3 mesi di sciopero con 38 giorni di sciopero nazionale in riferimento alla riforma ferroviaria, insomma, del trasporto pubblico in Francia, che poi in realtà trasporto pubblico non è proprio, perché hanno cominciato, cioè, con questa riforma che vogliono fare, lo vogliono liberalizzare completamente, quindi aprire al mercato le commesse del trasporto su rotaia, ma in realtà, insomma, la liberalizzazione già era iniziata negli anni 80 e poi negli anni 90, in cui di fatto il trasporto pubblico francese è semi pubblico, ci sta una partecipazione importante privata con la collaborazione dello Stato, insomma, che tra l'altro già manifesta le sue conseguenze, perché per chi è stato in Francia avrà sicuramente notato che i prezzi del trasporto pubblico sono veramente quasi proibitivi, cioè un operaio, un facchino, un qualsiasi lavoratore, cioè un lavoratore medio di fatto, insomma, ha difficoltà a permettersi il trasporto pubblico. Poi vabbè, vuoi per fortuna che la Francia ancora possiede quel cosiddetto welfare che obbliga per legge alle aziende a pagare, ora non mi ricordo la percentuale, comunque oltre il 50% dell'abbonamento ai trasporti l'azienda lo deve al lavoratore, quindi in qualche modo viene calmierato, perché appunto la Francia è molto abile in questa negoziazione, insomma la socialdemocrazia in Francia è ancora, era fino a poco tempo fa abbastanza presente, quindi consentiva a lavoratori e marginalizzati dalla società di attingere a un minimo di sostegno statale che calmierasse poi questo conflitto, che invece adesso con Macron specialmente si sta rivelando, si sta inclinando, no? E quindi appunto vogliono liberalizzare definitivamente il trasporto pubblico, e a fianco a questo si sono associati studenti, lavoratori della sanità, perché anche nella sanità vogliono, stanno infliggendo da diversi anni lentamente ma inesorabilmente una liberalizzazione, ovvero una privatizzazione, che poi è molto, molto parallela a quella che stiamo vivendo anche noi in Italia, insomma, negli ultimi mesi sì, ci sono stati diversi incontri, assemblee, anche manifestazioni e scioperi, con anche conseguenze drammatiche per i lavoratori, che appunto sono stati puniti per essersi ribellati e per aver mostrato la doppia faccia della sanità. E quindi come succede qui anche in Francia, però con la differenza che lì non arrestano i lavoratori che manifestano, e quindi appunto il 19 aprile tra l'altro ci sarà in Francia questa manifestazione nazionale contro la privatizzazione della sanità. Venerdì 13 invece c'è stata questa manifestazione generale dei lavoratori, che ha visto anche dei lavoratori appunto dei trasporti, che però si sono uniti anche con gli studenti e con gli utenti, e insomma è molto vivace la situazione. Ci sta poi la questione della ZAD a Nantes, sulla, appunto, questo progetto di aeroporto internazionale che volevano fare a Nantes. Sono 50 anni che i paesani, come si dice, insomma, gli abitanti della campagna della zona intorno a Nantes si stanno ribellando per evitare quest'ennesima grande opera inutile. Ci sono riusciti, però hanno, poiché appunto in questi anni hanno costruito un modello di società alternativo basato sull'autogestione, sulla cooperazione, la solidarietà, hanno giustamente volevano continuare il loro percorso vittorioso portando avanti appunto i vari centri sociali, i vari capannoni a cui hanno ridato vita, i vari casali che producono, insomma, queste forme alternative di economia. Volevano continuare questo percorso, invece gli è stato impedito dallo Stato, che è andato lì proprio con l'esercito e le ruspe a buttare giù tutto quanto, e quindi anche lì c'è una mobilitazione nazionale molto vivace che richiede anche insomma, il sostegno internazionale, chiaramente. E poi c'è stata tutta la questione sul nucleare, vabbè, insomma, ora sto facendo una panoramica di aggiornamento giusto per dire che in Francia la primavera è sbocciata molto, molto ardente, anche se comunque, poi se si vanno a leggere, io sto qua purtroppo, quindi non ho le testimonianze dirette, però parlando con i compagni francesi, leggendo un po' di comunicati e qualche sulle loro fonti internet, insomma, ho letto che in realtà anche lì di fatto le sconfitte si cominciano a far sentire, perché se vi ricordate pure l'anno scorso hanno fatto 6 mesi di scioperi anche a oltranza contro la riforma del mercato del lavoro, però poi di fatto hanno perso, perché hanno clamorosamente perso purtroppo, e quindi queste sconfitte cominciando a essere diverse cominciano a sentirsi sull'umore della gente, quindi so, insomma, che anche lì cominciano ad avere difficoltà in termini di partecipazione, in termini di vivacità, di anche di forme di lotta nuove che possano essere che possano dare una spinta, qualcosa che rinvigorisca un pochettino gli animi. So che, insomma, ci sono delle difficoltà, però insomma la Francia è vivace e combattono per dei temi che in realtà, appunto, come abbiamo detto, la sanità, il trasporto pubblico, la liberalizzazione, le privatizzazioni del settore pubblico, la questione lavorativa, sono temi che evidentemente sono assolutamente analoghi ai nostri, che viviamo tutti noi quotidianamente, e quindi a maggior ragione forse sarebbe il caso di unire un po' le forze, le riflessioni, di incontrarci, sotto anche lo spirito internazionalista. L'internazionalismo non è solamente con la Siria, Palestina, il Kurdistan, ma anche con i paesi a noi più prossimi, no? Che vivono le nostre stesse identiche condizioni, e quindi, insomma, sarebbe interessante magari ampliare la riflessione anche con loro.
Infatti, riconnettendo il discorso, che la panoramica che ci ha fatto Giulia con il tema principale, no, della trasmissione, chiaramente mi sembra che condividiamo un po' tutti, no, il fatto che lì dove c'è meno conflittualità dal nostro punto di vista, in altri termini, lì dove il soggetto di classe, i lavoratori, cominciano a non reagire più alle angherie, allo sfruttamento diversamente organizzato dalla parte padronale, peggiorano le condizioni di lavoro e dunque la tendenza a morire sui posti di lavoro tende a incrementare, l'abbiamo detto prima, nonostante alcune fasi della produzione, quelle più pericolose, probabilmente si siano spostate fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, il numero di morti di lavoro addirittura incrementa, anche se chiaramente fare un calcolo 18 su 17 è un po' difficile, però quello che ci diceva Carlo sul 17, sul 2017, è obiettivamente anche statisticamente significativo da questo punto di vista. Allora, la cosa che volevo sostenere da questo punto di tenendo appunto ferma questa ottica, la battaglia sul salario, no? Prima Giulia parlava giustamente della questione dei servizi pubblici, della sanità, eccetera eccetera. Ecco, lì come in Francia, dove le lotte vanno avanti sempre, portano sempre avanti le lotte prima di noi e forse sono sempre la locomotiva d'Europa da questo punto di vista, anche in una prospettiva storica, senza voler parlare della comune eccetera. Quanto sarebbe importante, io lo chiedo un po' a tutti, non solo a Carlo e anche agli ascoltatori e le ascoltatrici ovviamente, ricominciare a ragionare da questo punto di vista, cioè sulla rivendicazione del salario non già come mera entrata monetaria, individuale, quindi anche se tramite collettivo nazionale o secondo livello di contrattazione, ma cominciare a parlare di salario e non già di reddito, ossia come retribuzione che contrasta l'aggressione di classe del capitale e dunque far giustamente transitare all'interno della nozione di salario non solo i soldi che becchiamo in busta paga, ma anche il salario indiretto, che è scuole, che è sanità, che è servizi pubblici in generale, che sono una grande parte di ciò che storicamente il capitale, quando le notti andavano bene, cedevano ai lavoratori. Perché un esempio molto banale: è chiaro che se io non ho la possibilità di mandare mio figlio all'asilo nido, a scuola, pubblicamente, cioè pagando una retta minima, ma devo, come succede negli Stati Uniti d'America, come succede in Brasile, per esempio, in realtà che conosco bene, in gran parte del mondo, pagare un'alta quota della mia busta paga per questi servizi, chiaramente io sono più sfruttato. Quindi, se è difficile da un certo punto di vista contrastare, lo dico come battaglia politica, la questione delle morti sul lavoro dicendo ci vuole più sicurezza, ok, non trovi nessuno che dici no, non è vero, è sbagliato, siamo contrari, perché vanno tutti quanti il giochetto che conosciamo, sì è giusto mettere i caschetti, è giusto rendere tutto
non più deve più accadere,
non deve più accadere, le morti bla bla, sono tutti d'accordo, ma in realtà solo a chiacchiere. Però dal punto di vista della rivendicazione di classe, proprio per riunificare la classe, proprio in un senso internazionalista e anche appunto più generale di contrasto alla guerra di classe, l'abbiamo introdotta così la puntata, quanto sarebbe importante rimettere al centro delle nostre rivendicazioni il salario come concetto di classe, dunque non solo come elemosina, come reddito di cittadinanza o come mancetta in più preso sulla busta paga, bensì dire tutto quello che è di classe lo vogliamo nel salario, e quindi vogliamo scuola, sanità, servizi pubblici e busta paga e pensioni, perché fanno parte di tutto quello che è la nostra retribuzione in quanto lavoratori.
Senti che con questa complessità, Ettore, scusa un attimo, in questa complessità della formazione del salario alla quale tu facevi riferimento, io aggiungerei anche un'altra cosa, di riprendere in maniera seria una battaglia pure degli anni 70, la riduzione dell'orario di lavoro perlomeno a 6 ore. Questo consentirebbe un ingresso nel mondo del lavoro soprattutto degli elementi giovanili, e poi sarebbe questo qui già il deterrente, come dire, per far diminuire gli infortuni sul lavoro, perché infortuni sul lavoro, oltre alla pochissima tutela, alla pochissima sicurezza attraverso i mezzi atti a produrre sicurezza, deriva pure dalla fatica eccessiva. Uno che lavora 10 ore, 12 ore, poi non gliela fa da oltre. Carlo ricordava, c'erano alcuni settori, pensa ad Amazon, dove se lavora in questi termini, ci hanno 30 anni, ci hanno delle mostruose patologie scheletriche e muscolari. Questi arrivati a 50 anni, queste persone, questi lavoratori, non riescono più a muoversi. Questa è la faccenda.
E tutto questo però sta avvenendo in una fase, tutti questi terreni che avete fatto sono tutti aridi da coltivare, no? Perché quello che è uscito fuori, non ne volemmo parlare, alle ultime elezioni.
Sono fertili, non aridi, però ci vuole qualcuno che ci
no, sono abbandonati. Tanto è vero, è uscito fuori dal risultato elettorale, do cazzo hanno votato questa la Lega, razzista, xenofoba, fascista, i 5 Stelle vicino, più moderati, ma stanno sullo stesso versante, loro stanno parlando e tutto sto terreno che sarebbe fertile è libero, e ai compagni io lo dico, perché siamo tanti, non è vero che siamo pochi, siamo dispersi in mille rivoli e mille delicati impegni, però sono molti attivisti veri che potrebbero occupare questo spazio, riempirlo prima che altri crutulenti lo finiscono di occupare, e magari mette dei concimi chimici e lo rovinano pure, non diventa più un terreno biologico come potrebbe essere adesso. Allora dico, svegliamo, se c'è adesso questa fase da occupare su questa situazione, che cosa si aspetta? Prima Carlo citava dei dati dall'Eva in cui dicevamo trovato dove sono usciti questi 500.000 posti di lavoro, e nella descrizione erano tutti lavori a 2 ore, a 3 ore, a 4 ore, a 5 ore a settimana. Cioè, che cazzo si aspetta? No, è il pischello che c'ha sta prospettiva, ma pure il lavoratore migrante che viene qua davanti a sta prospettiva comincia a sgominare, a dire questa è una linea rossa invalicabile, riconquistare i diritti se volevo essere più sicuri al lavoro, riconquistare il diritto al lavoro dignitoso, non al lavoro così tanto a fatica, lavoro che significa dignità. Se non mettiamo sta linea rossa e la dobbiamo fare sapendo che quelli dall'altra parte reagiranno in maniera pure crudulenta, ma noi non ci dobbiamo fermare davanti a sta cosa, dato che si cita sempre Marx, sì. Ma poi Marx si dice pure che non c'avevamo un cazzo da perdere se non solo le catene che ci legano a gioco dello sfruttamento. Spezziamo ste catene e cominciamo a meno a noi.
Sì, che poi venendo al tuo discorso, ad esempio il famoso Jobs Act, no? Che vabbè, noi lo conosciamo bene, abbiamo criticato in ogni suo elemento, invece sui giornali, insomma sulle informazioni media mainstream lo sannano come un grande, come una grande rivoluzione da rimpiangere e da replicare. Ebbene, per esempio pure il Jobs Act, che statisticamente ha visto effettivamente un aumento dell'occupazione, però quale occupazione? Occupazione a tempo determinato, quindi ancora una volta lavoro precario, e tra l'altro di la maggior parte dei casi di gente che già lavorava, era in nero, e l'hanno stabilizzata comunque a tempo determinato, quindi comunque parliamo di gente, cioè di classi di età diciamo avanzata, insomma non i giovani. Quindi anche là ci sta sempre questo elemento che le lotte che facciamo purtroppo, bisogna guardare la realtà, sono deboli, e quando, laddove riusciamo a ottenere qualcosa, otteniamo comunque delle fregature, cioè non otteniamo dei diritti che effettivamente ci tutelano e rendono la nostra vita migliore. Tutto ciò che otteniamo, tutto ciò che viene fatto è sempre peggiorativa, cioè è un dato di fatto secondo me.
Un'altra domanda volevo porti, Carlo, tanto oggi ne ho fatte poche, figuriamoci se è l'ultima. Di fatto è già accennata la questione, perché hai parlato di sovrastruttura giustamente all'inizio della tua chiave di lettura che ci hai fornito di tutto quanto il fenomeno. Sicuramente l'orientamento delle corti, dei giudici diviene fondamentale, no? La domanda che ti voglio porre, dal tuo punto di vista, se hai una, diciamo, un'evidenza da condividere con noi, ti sembra che dal 97 in poi l'orientamento delle corti che si sono occupate di fenomeni come appunto le morti sul lavoro, omicidi di lavoro, chiamiamole correttamente, soprattutto diciamo negli ultimi anni, quando il movimento dei lavoratori si è molto frammentato, si è appunto disperso in mille rivoli, appunto ha teso, diciamo si è spostato, si è sbilanciato verso la cosiddetta parte datoriale, che noi chiamiamo più correttamente parte padronale, oppure ti sembra che invece le cose rimangano sempre più o meno, diciamo tra virgolette, equilibrate? Perché poi c'è stato l'esempio della Thyssen e tanti altri esempi eclatanti, però le micro cause legate poi alla morte di singoli lavoratori che sono stati in piedi, di fatto noi non abbiamo nessun tipo di contezza, almeno io personalmente so dell'elemento appunto statistico delle morti, però poi come va a finire, qual è l'orientamento generale e se c'è stata una significativa modificazione dell'orientamento, mi interesserebbe saperlo.
L'aggiungo pure su sta cosa che a me mi incuriosisce. Fammi rispondere, però gliela voglio fare, perché sicuramente. Ma questa sentenza di Torino è come quella che è venuta pure per Uber, no?
Perché
Foodora e Uber, tutte e due hanno dato una sentenza che non possono essere lavoratori dipendenti. Non è l'ufficializzazione, l'evoluzione tecnologica del caporalato dell'Ottocento, perché là determinano il meccanismo è lo stesso, più avanzato, più tecnologicamente nella fase, cioè perché ci leggo questa situazione, considerare un lavoratore autonomo quando qualcun altro ti fa la commissione di quello che tu devi fare e te lo dà per orari e per tempi e ti paga secondo i tempi. cioè un lavoratore
è chiaro, Ettore.
Cioè voglio dire, se
diamo
c'è
la parola a Carlo che abbiamo inondato le questioni
con le riforme legislative sul lavoro proprio per far decidere in questo modo i giudici.
Sì, certo, ma un sacco di cose. Allora provo come dire a dire la mia più che a rispondere, ovviamente. E, ma insomma, intanto parto da un dato che non so spiegare molto, però forse è opportuno, come dire, prenderlo come metodo metodologico, cioè riferire anche i dati che non si sanno spiegare. Fino al 2014, depurati dagli infortuni stradali, i morti sul lavoro in Francia erano maggiori che in Italia. Vi do questo dato. Il secondo dato che vi do,
che in termini percentuali o assoluti?
In termini percentuali, ogni 100.000 lavoratori, sì. E il secondo, non ho i dati successivi al 2014. E il secondo, la seconda questione che vi dico è che come dire, sempre per continuare a coltivare il filo rosso che insomma in qualche modo ci accompagna, molto interessante questa questione degli scioperi francesi. Diciamo, mi permetto di segnalare, ma lo dico proprio a livello molto superficiale, poi se volete faremo una puntata apposita, come dire, tra i benefici che abbiamo dal non avere un governo, e che Dio ci conservi in questa situazione il più possibile, non c'è solo quello che è parso normale a tutti nel mondo, che l'Italia non concedesse le basi per lanciare i missili contro la Siria, ma anche che i progetti di legge che attualmente pendono in Parlamento sulla riforma, l'ulteriori riforma e l'ulteriore stretta sul diritto di sciopero, ovviamente, come dire, segnano il passo in assenza di una maggioranza politica che li sostenga. Però in questo quadro chi ci ha pensato, e a quel punto vi dico, poi ci penseremo, ci ha pensato la commissione di garanzia sullo sciopero. Il racconto sarebbe lungo, ve la do come notizia: qual è la differenza radicale, ma non dell'oggi, ma a partire dal 1990, cioè da quando è stato per la prima volta inserita una limitazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali, è che mentre in Francia c'è uno standard alto per iniziare uno sciopero, cioè un'adesione molto importante dei lavoratori, a quel punto la sfida è che uno vince e uno perde, quindi si va avanti e vince chi regge un minuto di più. In Italia invece è stata costruita una dimensione pletorica dello sciopero, per cui in teoria lo può indire anche un raggruppamento del tutto privo di consenso tra i lavoratori, ma è costruito con un meccanismo, adesso io non ho il tempo di raccontarvelo, tale per cui dopo 90 giorni che stai facendo procedure, raffreddamenti, rarefazioni oggettive e soggettive, puoi finalmente fare quattro rette. Questo che cosa significa? Significa che noi abbiamo moltissime iniziative di scarsissima efficacia.
Ma è proprio necessario applicare sta legge? Certo. Nel senso, un lavoratore, dato quando si mette in conflitto, si mette anche in carico violare delle regole. A questo punto io mi immagino, se i ferrovieri o quelli dei trasporti, no? Io non dico quelli della sanità perché ritocca la salute, è una cosa molto delicata, ma i trasporti o le ferrovie o le navi, quelli traghetti, decidano e fanno come in Francia, 5 mesi sciopero e non gliene fotto un cazzo delle conseguenze che dovrebbero venire, perché poi applicare la legge, se succede a uno solo gli danno pure l'ergastolo, ma se cominciano a diventare 100.000 le persone da colpire, diventa un problema politico. E io penso che questa limitazione del diritto allo sciopero va trovato il modo di romperlo.
Sì, questo non c'è dubbio, diciamo, mi permetto di segnalartelo, ma non per dirti che hai torto, ma per raccontarvi qual è il meccanismo che si sta costruendo sempre di più è un depotenziamento della risposta penale, cioè l'interruzione di pubblico servizio è un reato bagatellare, e l'aumento
pecuniaria
della invece sanzione amministrativa, per cui la legge dice: tu non vieni licenziato, ma per ogni giornata di sciopero sei chiamato a pagare fino a 5.000 euro. Qui entriamo dentro un meccanismo di cui tu parlavi prima, cioè anche Marx diceva: non abbiamo da perdere altro che le proprie catene. La lettura della classe lavoratrice italiana è una classe lavoratrice dove, oltre che le catene, c'è da perdere il 70% delle case di proprietà e, come dire, un'economia di un paese sempre più impoverito, ma che continua ad avere il più alto risparmio privato a livello europeo. Quindi dobbiamo sempre fare delle letture che in qualche modo ci attualizzano alla nostra situazione. Detto questo, è stato costruito quindi un meccanismo adesso con una delibera che ha fatto a gennaio, ma che dovrebbe diventare operativa adesso, non appena finiscono le consultazioni, per cui questo meccanismo è ancora più sfrenato. Per cui la sostanza è che è una commissione che al tempo stesso colpirà i lavoratori e anche gli utenti, perché continueranno a esserci gli scioperi, ma impedirà gli scioperi che incidono, e quindi è a tutela esclusiva delle aziende, perché diventano degli scioperi simbolici che non riescono a...
Infatti un'eliminazione del diritto di sciopero a tutti gli effetti.
Sostanzialmente rimane rimangono i disagi per l'utenza, non c'è più lo sciopero.
Sì,
okay? Cioè è il contrario.
Come strumento di
classe... La commissione dovrebbe garantire il diritto e minimizzare i problemi per l'utenza, invece ha lasciato i problemi per l'utenza e ha eliminato il
diritto di classe che c'è.
Questo, diciamo, poi però, se volete, potremmo fare un approfondimento, ma le cose si collegano. E qui, diciamo, faccio una piccola parentesi, sempre in termini di strumenti normativi, che quelli che conosco di più. Diciamo che qual è uno dei problemi che noi abbiamo? Uno dei problemi che noi abbiamo, sempre in termini di sicurezza sul lavoro, è che la sicurezza sul lavoro è data a due polarità, tutte e due debolissime. Una polarità è quella del pubblico, cioè le ispezioni, il servizio, eccetera, eccetera, sempre più, diciamo, definanziata e sempre più depotenziata. L'altra è la risposta individuale, cioè dovrebbe essere il singolo lavoratore che dice: no, io l'attività pericolosa non la faccio, la denuncio. E anche quello è messo in una condizione dove, grazie al Jobs Act, questo non è possibile. Allora, diciamo, cosa andrebbe costruito? Andrebbe costruita al centro una dimensione collettiva, cioè andrebbe dato alla iniziativa sindacale un ruolo attivo nel poter contrastare questo tipo di problematiche.
Scusa, solo per integrare, per dire come vanno oltre. Noi stiamo seguendo dei casi in cui i lavoratori sono stati messi sotto consiglio di disciplina, in alcuni casi già gli è arrivata la sentenza e sono stati sospesi per 5 mesi, ma la richiesta era per il licenziamento, perché avevano detto in pubblico, utilizzando questi microfoni di questa radio, che nel posto di lavoro, era in ospedale, le cose non funzionavano a danno dei malati, che questi facevano vedere lucciole per lanterne, gli hanno rinfacciato che non era vero, che le cose, che il personale era poco, che non si poteva garantire il minimo, e lo sappiamo tutti quando andiamo all'ospedale che non ti possono garantire più che il minimo del soccorso, dell'intervento. È successo questo a Fornalini,
sta succedendo allo Spallanzani,
e sta succedendo al Policlinico, che ci sono questi lavoratori sotto disciplina per aver detto cose che ci fanno a bocca tutti, perché cioè, hanno detto queste cose Striscia la Notizia, l'hanno detto Report, l'hanno detto tutti i giornalisti, l'hanno detto i lavoratori, e questo è subito un intervento repressivo che lo mette in campo l'azienda, l'amministrazione. Cioè, fate capire il livello che siamo arrivati. Qualche cosa la dovremmo fare per rompere questo meccanismo.
Ettore, dicevo io, ma prima, tu giustamente invochi spesso, diciamo, alla rottura delle catene, questa cosa che invochiamo pure noi. Bisogna sempre tener conto di un fatto: i rapporti
ma qualcosa costa, roba.
Sì, no, sì, certo che costa, però bisogna sempre tener conto di un fatto: come si costruiscono nuovi rapporti di forza, nella società. Noi adesso onestamente ci domandiamo se stiamo in presenza di un movimento di massa, di un movimento proletario, dei lavoratori tale da poter, diciamo, rompere questi argini. Anch'io sarei favorevole al fatto che se possano e si debbano rompere in questo caso, stiamo parlando della materia dello sciopero, i decreti, le leggi che ci vengono imposti, i meccanismi che vengono imposti. Questo però lo deve fare un movimento, diciamo, amplissimo, che va costruito. E concludo su una questione che diceva Giulia. Lei giustamente ha fatto un quadro sintetico ma preciso della situazione in Francia, però io, ecco, qui pongo solo una domanda a noi stessi e a chi ci ascolta. In Francia è da tempo che movimenti di tipo sindacale, territoriale, su tematiche anche importanti, c'ha una consistenza pregnante, forte. Però poi alla fine, facciamoci una domanda, poi alla fine però la traduzione in termini di egemonia politica tu te la ritrovi con Macron, con quasi ti ritrovavi con la Le Pen. Mi ricorda un po' il 68 francese, dove sembrava sull'orlo, no Carlo, si era sull'orlo di una rivoluzione che poi dovesse inondare tutta l'Europa. Ma dopo sei mesi De Gaulle scioglie le camere, dopo tre mesi vai a votazioni e far piano dei voti. Cioè la domanda che pongo è questa: anche qui in Italia i movimenti che ci sono a livello territoriale, sindacale, sindacati alternativi, le organizzazioni politiche alternative, antagoniste, comuniste, cioè qual è il problema al di là di iniziative sommamente, diciamo, dignitose in alcuni casi, in alcuni casi addirittura mirabili, coraggiose, però perché non si arriva, diciamo, a stabilire una, non ti dico un'egemonia politica che mi sembrerebbe in questa fase troppo, però ad avere un filo conduttore che faccia sì che larghe masse vedano dentro un progetto politico la possibilità di affacciarsi ad essa, di fare riferimento ad essa. Cioè questo è il problema serio che noi abbiamo.
Posso, scusami, mi riaggancio a questo perché sono ancora debitore di una domanda specifica e volevo proprio arrivare lì, perdonatemi. La domanda della costruzione del salario, perché credo che sia molto collegato a quanto hai detto tu adesso. Ovviamente nella tua affermazione c'è una grande opportunità e un grande rischio. Smarchiamo subito il rischio, perché sono sicuro che non è ciò a cui pensavi, anzi pensavi all'opposto. È sotto gli occhi di tutti che è esattamente la posizione di Confindustria, quella di dire il welfare è salario. Se voi andate a leggere l'ultimo contratto collettivo dei metalmeccanici vedete cosa intendo, e cioè come dire, io ti do 150 euro di aumento, però tu te ne metti in tasca 80, perché l'altra metà sono 30 euro che ti pago l'assicurazione sanitaria, 20 che ti pago, cioè quello che si chiama il welfare aziendale, che ovviamente è la grande torta della destrutturazione del welfare universale, ok? Quindi diciamo è la grande partita, per cui non è un modo per aggiungere posti al salario, ma è il modo per togliere dal salario anche quella parte che io già sostengo con la fiscalità generale. Quindi è una raddoppio. E ovviamente tu ovviamente doppio, assolutamente per evidente che dicevi ribaltiamo questo schema. Certo, ok. Ribaltare questo schema che cosa comporta?
Benissimo specificato.
Ok, no, perfetto. Ambiguo, ribaltare questo schema che cosa comporta? Beh, prima di tutto comporta il fatto di dire che il welfare ci porta nel magico mondo del lavoro e del non lavoro. Cioè è evidente che il trasporto, che la sanità, che la scuola non è ovviamente una prerogativa del lavoratore inteso in senso formale, riconosciuto come colui che ha un impiego che lo occupa per almeno eccetera 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 eccetera. Cioè noi qua stiamo entrando, come dire, in un discorso di scomposizione e ricomposizione della classe, passatemi il termine, che in qualche modo, e direi che lo possiamo dare fra noi grosso modo per assodato, ma ci aiuta anche a superare quello che io non sopporto più, cioè delle fratture di 30 anni fa fra redditisti e salaristi che non, con questo modo di produzione secondo me non hanno più nulla a che fare, cioè è evidente che l'estrazione di valore prescinde completamente dalla formalizzazione, diciamo quello che noi chiamiamo precarietà non è un'alternanza tra lavoro e non lavoro, ma è un'alternanza fra formalizzazione del lavoro e non formalizzazione del lavoro, cioè noi siamo messi al lavoro 24 ore al giorno, la precarietà è che è il padrone che decide qual è il pezzetto che mi paga, ma lui si appropria dell'intera mia attività. Diciamo dentro questo meccanismo, ecco qui che quello che ci domandiamo è come si organizza questo certo. mondo. E come dire, che cosa ci inventiamo per essere all'altezza di un meccanismo di questo tipo? Cioè in qualche modo la salarizzazione del welfare ci porta proprio alla nuova composizione della classe, e qua ci porta anche un altro dato che come dire va detto con chiarezza, e diciamo il bello di questi microfoni è che non è problematico dirlo, e cioè che tutti i soggetti organizzati che hanno retto lo scontro strameritoriamente negli ultimi 30 anni sono soggetti vecchi, cioè che hanno un'organizzazione non inventata in questo contesto, ma hanno un'organizzazione che viene fuori da un contesto precedente. Qual è quel meccanismo? Ovviamente sto parlando delle organizzazioni sindacali migliori, sto parlando dei centri sociali migliori, sto parlando delle organizzazioni politiche anche con una come dire con una, cioè, sto parlando delle esperienze migliori di quello che è il nostro universo. Qual è il meccanismo, qual è il punto? Uso una parabola che non è una parabola, come si dice, una metafora che non è la mia, ma insomma che mi sembra che spieghi bene. Qual è il punto? Che questi tipi di strumenti e questi tipi di strutture sono delle strutture un pochino rigide, che quindi per muoversi di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno diciamo dell'onda sociale, no? Quindi sono come dei surf, e tu c'hai il surf, dopodiché ovviamente l'onda la puoi prendere, la puoi mancare, la puoi prendere in pieno, cazzo, madonna, stiamo per fare la rivoluzione, però arrivi un momento, sei in spiaggia, l'onda si ritira e ti ritrovi improvvisamente da solo.
Viaggiando.
Ok, tu fai l'esempio al 68, ma facciamo ad esempio alle esplosioni francesi. Sono delle esplosioni francesi preinsurrezionali, tu corri dicendo ok, vengo anch'io, arrivi, basta, già finito, non trovi più nulla. Cioè, è straordinario.
Io l'ho fatta la metafora su questo, che questa esperienza non sono piccole come dicono, e vogliono crescere, ma dopo tanto tempo che ci provi, se sei rimasto piccolo vuol dire che sei nano, e i nani non crescono. Bisogna inventare qualcosa di nuovo, più adeguato,
cioè,
più...
Sì, ma io che cosa ti dico? Cioè, qual è la sfida che abbiamo davanti? La sfida che abbiamo davanti è farci acqua, perché quello è l'unico modo per cui tu ci rimani sempre dentro, sia quando avanza che quando certo. torna indietro. E come dire, ed è il momento in cui, come dire, non stai più, come dire, assecondando le fratturazioni. Cioè, qua poi c'è tutta una riflessione che dovremmo anche fare
sì,
su,
sì,
come dire, che cosa diamine fa il capitale, no? Perché il capitale distrugge barriere, ma al tempo stesso le ricostruisce in continuazione, non distrugge solo. Ecco perché, come dire, i discorsi neonazionalistici di per sé mi interessano poco, perché il problema del capitale non è solo che distrugge, ma che ricostruisce. Quindi noi dobbiamo fare un gioco contrario, dove distrugge, ricostruire, dove costruisce, distruggere, quindi è molto più complicato. Ma dico, dentro questo ci dobbiamo inventare. Da una parte io credo il soggetto, questo permettetemi di dirlo, lo dico ogni volta, perché il campo di battaglia ha bisogno di soggetti, quindi io non ci credo, come dire, personalmente alla possibilità che questo noi lo ricostruiamo in modo molecolare, cioè noi un'ambizione di un soggetto che provi a tenere il campo ce lo dobbiamo avere, ma al tempo stesso dobbiamo anche partire dalla speranza che come dire, le strutture che abbiamo ereditato con un gesto di generosità in qualche modo si dichiarino disponibili a essere ripensate e in qualche modo ricostruite nella situazione sostanzialmente in cui siamo. Per ricostruire questo, secondo me l'idea del salario come componente di tutto questo può essere assolutamente una istanza su cui fare un'egemonia culturale per spiegare che cosa intendiamo per sindacalismo sociale piuttosto che e su questo si può iniziare facendo molta attenzione, però, perché invece non solo la disarticolazione contrattuale ma anche quella legale è pericolosa, cioè lo stesso salario orario minimo ovviamente apre degli scenari estremamente pericolosi, interessanti da, sotto alcuni profili, ma estremamente pericolosi.
Bene,
io avrei un'affermazione e poi anche una domanda. Allora, l'affermazione, vabbè, rispetto al discorso l'apparato sindacale, prima facevi Serafino riferimento anche alla Francia, ad esempio anche in Francia si sta ponendo il problema che loro fino a poco tempo fa erano abituati comunque a avere delle relazioni con lo Stato, oggettivamente lo Stato dialogava con la popolazione. Poi la Francia per il suo percorso storico ha visto una divisione collettiva tra i cosiddetti citoyens, quindi il movimento racchiuso all'interno delle strutture democratiche che appunto si pongono proprio a relazionarsi, a negoziare con lo Stato per ottenere dei diritti che spesso ottenevano oggettivamente, e poi invece tutta l'altra frangia, chiamiamola radicale, che invece non si vuole chiudere in questo recinto democratico e adotta un conflitto più incisivo. Però ad oggi la realtà è che anche in Francia questo rapporto Stato-collettività è venuto meno e i sindacati non se ne sono ancora accorti, quindi i sindacati continuano a restare all'interno di quel sentiero legale senza però ottenere assolutamente nulla, quindi è venuto meno per l'appunto il dialogo tra Stato, sindacati e cittadinanza, e il sindacato è rimasto indietro, la cittadinanza invece continua a essere a stare in piazza e a rivendicare i propri diritti, quindi in qualche modo forse lì si trova uno spiraglio, un raggio di sole, perché probabilmente tutta quella massa di gente che prima era citoyenista, quindi appunto democratici, e probabilmente, cioè, speriamo che convergeranno invece in tutta quell'altra fascia che è ugualmente numerosa, che però è diciamo più anarchica o comunque non si vuole chiudere nel discorso parlamentare democratico di negoziazione e compromesso politico ovviamente. Quindi questo per dire che comunque anche in Francia le cose stanno cambiando e si sta cominciando a porre la questione di dobbiamo aggiornarci ai tempi d'oggi, perché non possiamo più utilizzare le strutture che in passato sono state vittoriose ma ad oggi non lo sono più. E poi anche collego questo discorso con l'ultima affermazione rispetto al salario, no? È sicuramente una riflessione che dobbiamo porci, per quanto spinosa. In Francia sicuramente il reddito minimo garantito ha portato dei benefici alla società importanti, perché io conosco tante persone che non gliene fregava niente di perdere il lavoro, perché tanto poi appunto erano sostenute dallo Stato che consentiva loro anche di ricrearsi una vita. Io conosco tante persone che hanno finito gli studi, hanno intrapreso una carriera coerente con i propri studi, poi dopo 5-10 anni di lavoro professionale si erano stufati, perché succede che uno si stufa di fare sempre le stesse cose, hanno preso la disoccupazione, hanno impiegato quell'anno, quei 2 anni di disoccupazione per studiare nuove cose e quindi crearsi una nuova professione e ricominciare quindi poi un'altra vita. Quindi oggettivamente il reddito minimo garantito porta oggettivamente dei benefici all'essere umano, però poi ha anche delle contraddizioni, in primis quella che comunque va sempre tenuta a mente, il fatto che il salario è salario, ti porta in una condizione di subalternità e soprattutto ti porta nel ragionare in modo monetarizzato, nel senso che tu vai a tradurre qualsiasi attività, qualsiasi elemento della tua vita in denaro, che comunque va sviscerato questo elemento, perché sennò restiamo sempre all'interno del discorso capitalista e che ci porta quindi a essere subalterni. Dopodiché vengo alla domanda, anche se siamo in chiusura. Prima tu facevi riferimento al fatto che hai tanti lavoratori che vengono da te e che non vogliono più mantenere il proprio lavoro, ma piuttosto se ne vogliono andare ottenendo la massima compensazione. Lo trovo molto, molto sensato, in primis per il fatto che il salario che ci danno è talmente basso che quasi non conviene mettersi lì a fare una battaglia per ottenere di più. A sto punto conviene appunto liberarsene, chi se ne frega. E quindi mi viene da dire, cominciamo ad essere un po' a che ragionano in questo modo, quindi a dire quasi quasi non me ne frega niente di battermi, ma preferisco non lavorare piuttosto che affaticarmi per 400-800 euro al mese. Quindi se cominciamo ad essere un po', non sarebbe ora il momento di unire tutte queste forze e cominciare a fare veramente una battaglia tale per cui appunto non c'è più il ricatto della perdita di lavoro? Perché se tanto il lavoro fa talmente schifo che non te ne frega più niente, sfruttiamo questo momento per fare massa e cominciare a fare un conflitto che sia più incisivo e ottenere veramente quei diritti che allora ci rendano la vita migliore. Che ne pensi? Cioè, ci sono queste condizioni, ci sta questa massa effettivamente importante da poter
Giulia
unire.
Però per questi lavori, come dici tu, abbastanza precari, non ne vale la pena prendere quei 300-400 euro. Secondo te, quando te liquidano perché te ne vai, quanto te danno? Cioè te danno quattro sordi ugualmente.
Sì, però non è questa, non è questa la credo che non sia questa la questione. Lei pone una questione che secondo me identifica, come dire, purtroppo non una soluzione ma una contraddizione. Perché? Perché da una parte è verissimo che quello che era un tappo di moderazione sociale, e cioè il terrore di perdere il posto di lavoro, la stigma sociale di essere stato licenziato,
disoccupato,
che bloccava il conflitto,
okay,
no?
questo era uno straordinario depotenziatore di conflitto. Questo è saltato. Il paradosso è che il motivo per cui è saltato è che è venuto meno qualunque tipo di propensione al conflitto. Cioè io so che certo, siccome non posso modificare la mia condizione sul posto di lavoro, cerco una via individuale alla fuoriuscita, mi faccio dare quattro soldi, mi trovo un lavoro al nero, vado a fare le pulizie alla persona al piano di sotto, che mi metto in casa mio nonno e vivo con la sua pensione, ok? Quindi il problema è che il motivo per cui è saltato il tappo al conflitto collettivo è proprio il fatto che non ritengo più praticabile il conflitto collettivo, e quindi è un'agevolazione che nasce da una rinuncia. E se noi invece non riattiviamo è un altro concetto un po' pericoloso, perché ovviamente diventa così un po' storicistico e ci deresponsabilizza, però un po' è vero. Cioè se noi non riattiviamo un percorso per cui chi è chiamato a combattere creda che sia pur poche ma ci sono delle possibilità di vincere, e noi come dire siamo stati dentro un meccanismo per cui negli ultimi 40 anni come dire, quello che abbiamo detto è che la vittoria può avvenire solo come strategia individuale, mai come collettiva, quello che abbiamo subito, il messaggio che abbiamo subito ovviamente, non quello che abbiamo veicolato noi. Ecco, anche questo dato, che è un dato oggettivamente che potrebbe sostenere il conflitto, cioè il fatto che quello non è più un freno a mettermi in discussione, in realtà lo è, ma lo è a livello individuale, per cui cerco l'accordo, cerco la transazione, cerco la monetizzazione, e se monetizzo e lascio gli altri nella situazione di difficoltà, non è che non mi frega niente, ma so che sono le regole del gioco, che nella loro situazione ciascuno di loro avrebbe fatto la stessa cosa, non so come dirti. Ecco che quella che è una risorsa, se la metti dentro questa contraddizione, continua a diventare un po' un dato neutro.
Senti, noi potremmo andare oltre sicuramente su questi argomenti è necessario ritrovarci. Oggi ci siamo trovati pure spiazzati, perché ci doveva essere l'arricchimento, l'aiuto e il contributo anche di Marta Fana, che purtroppo per motivi tecnici non siamo riusciti a mettersi in contatto. Sappiamo che si trova in condizioni di viaggio, probabilmente non ha la possibilità di parlare al telefono, però di sicuro per chi è interessato a questo arricchimento di questa ricercatrice che ha scritto questo libro, Non è lavoro ma sfruttamento, che sta spopolando diciamo in giro per l'Italia a raccontare Eppure non solo in Italia, pure fuori, pure in televisione, viene ogni tanto fatta. Oggi pomeriggio alle ore 16 presenterà il suo libro e aprirà una discussione a questo luogo, nel parco di Aguzzano, a Casale Alba 2, un posto pure bellissimo, comodo, anzi in questo momento stanno anche preparando un pranzo che va a sottoscrivere le palestre popolari, i sporti popolari, perciò chi vuole può andare a passare lì pure l'ultimo così della in attesa di questo evento serale alle 9:15. Si può andare lì ad arricchirsi e a fomentarsi per poter reagire a questi modo di sfruttamento, insomma. Diciamo che noi ci ritorneremo, perché io vorrei proprio quello che diceva Carlo, di andare a ragionare proprio sulla questione dello sciopero più dettagliatamente, i diritti, così come e come si può trovare un meccanismo da aggirare questi limiti, perché vorrei capire se a me mi mettono delle regole, se non le rispetto come lavoratore vengo penalizzato, ma i datori di lavoro che non rispettano le regole, quale penalità c'hanno? Ci sono penalità che vanno a colpire? Allora, bisogna trovare un modo legale, costituzionale, che ne so, di ragionare. Su questo ci proponiamo di ritornarci a approfondire meglio questo argomento. Carlo sicuramente sarà presente, ci darà sicuramente una mano nel momento in cui il suo lavoro è proprio questo.
Sei stato cooptato, Carlo. Sei stato cooptato in diretta.
Il suo lavoro è proprio questo, e sicuramente ci può dare una mano, e troveremo pure interlocutori di questo tipo, pure sindacali, no? Per capire loro come vogliono, si vogliono aprire o restare una nicchia. Vogliono diventare quello strumento nuovo di massa che aggrega tutto, o pensare di coltivare i propri orticelli e cavalcare l'onda, perché poi la può pure piare l'onda, ma l'onda può avere pure dei sbalzi che ti fa cascare in corsa, allora devi saper nuotare, perché sennò ti affoghi,
te spiaggia.
E spesso noi come caschiamo ci affoghiamo, e poi prima di riemergere ha voglia quando ci dà faticare. Perciò gli argomenti sono tanti. Noi a questo punto, sono le 13:01, chiudiamo, perché se apriamo adesso andiamo avanti per
no, Ettore, annunciamo una cosa, così a beneficio pure di chi ci ascolta. La prossima puntata la faremo incentrata soprattutto sul Sud America, insomma, per evidenti motivi. Brasile.
In cui si lega tutto il discorso
Brasile, Venezuela, ma i discorsi noi dobbiamo tendere a legare.
Noi siamo l'unici,
certo, a volte dobbiamo
che abbiamo globalizzato il ragionamento, le merci o le cose. Noi quando parliamo di lavoro, di situazione, guerra, sicuramente la prossima settimana si parlerà di Sud America, di Brasile, America, cosa sta Latina. Avvenendo, America Latina.
America.
Là c'è il Brasile, c'è il Venezuela, che noi parliamo delle guerre che si stanno combattendo qui nel Mediterraneo a fianco a noi, ma dall'altra parte del globo non è che sono meno virulente queste guerre, perché poi vengono fatte in modo diverso. Non partano i tomahawk, ma partano missili più pesanti e più veramente, in cui stanno massacrando milioni di persone lì su questa cosa. Però tutto questo nella puntata successiva, se no la famo adesso la puntata. Teniamo in modo che anche gli ascoltatori sanno, si preparano e magari contribuiscono pure di più all'intervento telefonico, che oggi abbiamo avuto 4-5 telefonate, però abbiamo avuto molti consensi.